deve andare tutti quanti, ora che è primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore, e scoprire che va sempre a finire che piove, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no,
perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io,
no, no, no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano, un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa, vengo anch'io,
no, tu no,
vengo anch'io,
no, tu no,
no, vengo anch'io,
no, tu no,
perché?
Perché no?
Buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori, oggi domenica 9 dicembre 2018, Radio Onda Rossa, vengo anch'io come di consueto, ci vediamo qui nell'assemblea pubblica che teniamo in radio coinvolgendo chi ci ascolta, e oggi abbiamo uno studio pieno di compagni che sono venuti a trovarci, perché il tema che affronteremo oggi è un tema che obiettivamente ha attraversato la nostra storia, possiamo dire, perché giustamente anche la nostra storia continua a essere la nostra storia. Stiamo facendo riferimento, come molti e molte probabilmente avranno capito, a quella strategia della tensione che esattamente, quasi esattamente 49 anni fa vide uno degli episodi più importanti da questo punto di vista, il 12 dicembre del 1969 a Milano, che obiettivamente non è stato un episodio isolato, ma ha avuto, oltre a tanti episodi sanguinari che sono susseguiti immediatamente proprio in quegli anni, anche una linea, diciamo, politica, e non solo politica, anche militare, possiamo dire, che arriva fino ai nostri giorni. E infatti quello che cercheremo di discutere oggi con i compagni e le compagne, invitiamo ovviamente chi ci ascolta a intervenire telefonicamente, è proprio come quella strategia della tensione che di fatto ha decapitato uno dei movimenti più belli della storia italiana, o comunque ne ha condizionato vivamente le sorti, oggi è ancora esistente. Ettore diceva, è la nostra storia, sì, perché ancora continuano quelle bombe a mietere vittime, a riecheggiare nelle nostre idee, non già come un ricordo storico, per quanto sia importante appunto dargli un profilo storico, ma proprio nell'attualità, nello svolgimento della lotta di classe e dunque della politica quotidiana. Prima di iniziare, forse c'è Ettore, vuole aggiungere
qualcosa. Voglio aggiungere la prima cosa prima di cominciare, a parte che il 69 è uno degli episodi, perché questi cominciarono nel 47 con Portella da Ginestra, non hanno mai finito, da quando il fascismo è stato abbattuto, di tramare per riportare il fascismo, e dopo tanti anni con vari passaggi siamo arrivati, il fascismo ormai è conclamato, non è coi fezze, ma anche coi fezze si vedono in giro ormai i squadristi. Vedremo come faremo un ragionamento collettivo, ci sono i compagni, stanno preparando delle iniziative che si svolgeranno il 12 dicembre, una all'università, poi a Centocelle, poi ci spiegherà a Garbatella, ci spiegheranno, adesso parleremo di questo, di queste cose. La cosa che va sempre detta, perché questa radio non campa d'aria, campa di sottoscrizioni, di collette, di cose, i numeri per poter aiutare gli ascoltatori, chi ci ascolta, chi poi anche riascolta la radio, i numeri per poterci aiutare a sottoscrivere. Siamo sotto i periodi che arrivano ai tredicesimi, qualche cosetta, anche se poco, che sono misere queste tredicesime che ci sono rimaste, di darci qualche soldarello, perché noi abbiamo sempre necessità di pagare le spese correnti incomprimibili, e si possono, e potete farlo col conto corrente postale 61 80 40 01 intestata Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00 185 Roma. Oppure, per chi è più moderno, più pratico, per chi lo utilizza queste cose, perché io per esempio non sarei buono, però e molti ormai pagano solo attraverso il sistema online, si può andare sul sito della radio, potete riascoltare le trasmissioni e corrispondenze, potete rivedere le trasmissioni della settimana, oltre a vedere il nostro sito cliccare www.ondarossa.info. In questo sito c'è anche una vocina che è scritta sostieni, cliccare lassù e là ci sono modalità che sono semplici, non sono complicate, per poter sottoscrivere anche in forma online. Questo era il
sempre riguardo la... che molti ce lo chiedono, molte ascoltatrici, ascoltatori, anche chi è venuto oggi qui da noi a trovarci. I podcast, le registrazioni, noi le facciamo sempre, sono sempre disponibili sul sito, anche le puntate vecchie. Io ne ho vista una di un anno e mezzo fa, non so fino a dove arrivano. Dunque, già da domani il nostro caro Ettore si metterà a lavorare sul suo computer e permetterà a tutti quelli che non hanno avuto la possibilità di ascoltarci oggi o chi ci vuole riascoltare perché magari alcuni passaggi se l'è persi per diverse ragioni, di poter accedere sempre dal sito cliccando sulle sezioni specifiche. Nel caso nostro, sulla sezione di Divengo Anch'io, c'è la possibilità di riascoltare tutto quanto quello che noi mettiamo appunto a disposizione dei compagni e delle compagne.
No, ma chi sa navigare questa cosa già si sa, perché se chiami la trasmissione escono tutte le trasmissioni di quella trasmissione, no? Non è che è facile che di poter ricercare anche trasmissioni da un anno e via dicendo. E sembra la sottoscrizione c'è la scarceranda. La radio ormai va in giro tutti i giorni a fare delle presentazioni, a divulgare questo nostro pubblicazione annuale che facciamo, è pubblicata, c'è un libro di un opuscolo di racconto, un libricino in cui ci sono riportate tutta una serie di lettere che provengono dal carcere, che ci scrivono, noi le più le selezioniamo, e più l'agenda per segnarsi gli appuntamenti bene disegnate graficamente con dei belli vignette. Questo costa 12 euro, vi sollecito a comprarla, perché questo è anche una modalità di sottoscrivere, aiutare la radio a poter continuare i lavori. Io do subito la parola ai nostri compagni, gli do a Pino, che già conoscete perché non solo è solo un ascoltatore che ci aiuta spesso al telefono, oggi ce l'abbiamo in studio, che ci presenta questa iniziativa. La parola a Pino.
12 dicembre 1969, 12 dicembre 2018, 49 anni fa, 49 anni da quella strage che segnò la vita politica del paese e segnò la vita, l'inizio della vita politica di molti di noi. 49 anni ed in molti se ne dimenticano del 12 dicembre, impegnati come sono a combattere questo o quel governo, o peggio a costruire liste e liste elettorali. Noi del 12 dicembre non abbiamo nessuna intenzione di dimenticarci, ma non come una forma di memoria vuota, cioè trasformata in icona inoffensiva, qualcosa di rituale, qualcosa di liturgico, che ogni anno più o meno si ricorda, ma che sostanzialmente non serve più a nulla. È il solito, diciamo, teorema, la solita manovra della società, dell'ideologia dominante, no? Di trasformare quelle che furono giornate fondamentali per il movimento rivoluzionario in qualcosa di svuotato, qualcosa di appunto iconico, qualcosa di raffigurante, ma non qualcosa di reale che può essere utilizzato oggi, che può essere trasportato al giorno d'oggi, che può servire alle battaglie di oggi per capire la società di oggi. Quella giornata, il 12 dicembre, ha segnato per molti di noi il discrimine, lo spartiacque, una sorta di sipario strappato sulla natura di questa società, sulla natura di questo Stato, che non aveva servizi deviati, che non aveva mele marce, ma che era marcio in sé. E da qui la conclusione, cui poi andremo nel corso della nostra discussione, ma che è la conclusione che fu già di allora, che questa società, che questo Stato andava soppiantato.
Servizi deviati, cioè c'è proprio un reparto fatto apposta, c'è una sezione speciale.
E infatti lo slogan fondamentale di quegli anni là, di cui ancora adesso in molti, moltissimi si dimenticano, era che lo Stato borghese si abbatteva e non si cambiava, perché a cambiarlo ci pensano i padroni. Poi lo vedremo con più precisione nel corso della nostra discussione. Ricordo le tre iniziative che faremo insieme ai compagni della FAI, del Roma e del Lazio, in particolare del gruppo anarchico Bakunin, con una neonata formazione, un agglomerato politico in costituzione che si chiama Classe contro Classe. Faremo tre iniziative di ricordo e contestualizzazione del 12 dicembre, a partire da mercoledì 12 dicembre proprio alle 16 all'Università La Sapienza, all'Aula C di Fisiologia, sabato 15 dicembre alle 16 presso il Laboratorio 100 Celle Aperte in Viale della Resede numero 3, sabato 15 dicembre dalle 20:30 allo Spazio Anarchico 19 luglio via Rocco da Cesinale 18. Ovviamente non c'è bisogno di dire che siete tutte invitate e invitati non soltanto a partecipare passivamente, ma anche a intervenire, cioè ad animare appunto un dibattito che può essere, a nostro parere, va attualizzato. Adesso noi appunto apriremo questa nostra discussione a partire dal racconto dei fatti. Abbiamo la fortuna di avere un protagonista di quei giorni, nel senso che era fisicamente presente all'interno di quelle stanze della questura milanese. Ci racconterà, come dire, il senso, ma anche l'umore, anche quello che lui ricorda e quello che ci vorrà raccontare. È una fortuna per noi averlo qui e lo ringraziamo, Roberto Gargamelli.
Grazie a voi. Voglio precisare che era comunque la questura di Roma, perché le bombe del 12 dicembre non furono soltanto una a Milano che creò il più grosso problema, erano ben cinque, tre a Roma, una nella Banca Nazionale del Lavoro, per cui venni arrestato io, perché chiaramente c'era un motivo ben preciso. Io avevo mio padre che lavorava proprio in quella sede e per quello fui accusato addirittura dal giudice d'allora, il PM D'Occorzio, famoso oramai perché venne poi ucciso dai NAR, dai fascisti, e per quel motivo io venni arrestato insieme ad altri cinque compagni del nostro gruppo appena nato, fra l'altro, il gruppo anarchico 22 marzo, abbastanza famoso anche quello ormai. Un gruppo che aveva pochissimo, da pochissimo aveva preso, si era costituito a Roma, uscendo da una parte abbastanza, dalla FAI praticamente, dal gruppo anarchico FAI del il Bakunin storico di via Baccina. E quello che voglio dire appunto è il racconto di quell'epoca, è la cosa più importante, perché noi eravamo un gruppo di ragazzi che veniva dal movimento studentesco e facevamo lavoro politico oramai da un paio d'anni, dalla fine del 67 a tutto il 68 e all'interno della scuola, all'interno dell'ITIS Severi, che era Piazza dei Navigatori qui a Roma, e fu uno dei primi istituti a Roma, le prime scuole a Roma occupate da noi, che ancora non ci chiamavamo chiaramente gruppo 22 marzo, eravamo dei ragazzi, Enrico Di Cola, Emilio Borghese, Giovanni Ferraro ed altri che frequentavano quella scuola, eravamo parte del movimento studentesco ed eravamo appunto, scusate l'agitazione, ma l'agitazione rimane. Ricordo di quei tempi è assolutamente indelebile e ancora mi fa tremare. Sì, è giusto, perché ricordare quei tempi è incredibile, perché questa è una cosa importante da ricordare, perché c'erano veramente manifestazioni tutti i giorni. Roma, io vivevo a Roma, quindi Roma era assolutamente piena di attività, di eventi, di manifestazioni, come ho detto, quasi giornaliere, di gruppi studenteschi, del movimento. E noi che vivevamo in quell'ambiente, in quelle situazioni, veramente stavamo crescendo ogni giorno di più nelle nostre convinzioni, poi la scoperta quasi casuale dell'esistenza di un movimento anarchico, perché i primi, intorno ad aprile del 69, venimmo in contatto con il gruppo anarchico Vagonin di Roma e lo scoprimmo in piazza, perché durante una grossa manifestazione, una delle più grosse manifestazioni dell'epoca dei sindacati, e scoprimmo a Via del Corso una bandiera nera enorme, grandissima, e dato che cominciavamo allora a leggere il Vagonin, a leggere i testi, diciamo così, fra virgolette, sacri dell'anarchismo, e ci sembrò veramente una, cioè, ci riempì il cuore, ecco, nonostante fosse un bandierone nero enorme, e all'interno di una manifestazione, di un corteo in cui c'erano assolutamente tutte bandiere rosse, e ci chiedemmo appunto come facevano ad esistere, insomma, a resistere all'interno dei gruppi così al di fuori, diciamo, dei canoni classici del comunismo. E così entrammo in contatto con questi compagni, quei rossi, che ricordo ancora con grande emozione, perché sono stati veramente dei compagni. Lui era un ex partigiano, fra l'altro, e Aldo Rossi, e insomma cominciamo a prendere contatti, cominciamo a frequentare il gruppo Vagonin di Via Baccina e cominciamo a lavorare con loro. C'era tante di quelle cose da fare, perché noi, facendo parte come movimento studentesco di tante realtà, però ci attivavamo anche all'interno delle tante occupazioni di fabbriche intorno a Roma. Non so se qualcuno ricorda la Fatme, ricorda la Voxond, ricorda noi preparavamo i volantini.
Abbiamo un'età qui media qui dentro che ci siamo stati pure noi davanti a quelle fabbriche.
E noi preparavamo i volantini, preparavamo i manifesti, facevamo di tutto per dare una mano, per cercare di far crescere quello che era quel movimento che si andava creando. E era stupendo soltanto pensare che si riuscisse a formare un insieme unito tra studenti e operai. Quelle famose slogan, studenti e operai uniti nella lotta, nascevano proprio da questo, dalla volontà di entrare e di capire le grosse difficoltà che incontravano i lavoratori all'interno dei posti di lavoro, che erano veramente delle bolge infernali all'epoca. E voglio ricordarlo perché poi, se uno ripensa come si lavorava all'interno dei catene di montaggio, all'interno della Fiat, per esempio, che era anche all'epoca cominciava ad avere delle grosse componenti all'interno che creavano, appunto, cercavano di costruire un'alternativa umana all'interno dei posti di lavoro. E fare questo lavoro insieme a loro ci faceva crescere in maniera incredibile, perché ci apriva ci apriva la mente, la memoria, per la comprensione vera di quello che era il mondo del lavoro, che noi avremmo dovuto affrontare a breve uscendo dalla scuola. Quindi per me, passo la parola a Fricche, che
ragioniamo anche, teniamo presente una cosa: in quegli anni ci sono stati anni di trasformazione profonda della società italiana. C'era stato il 68, che ha rappresentato sia culturalmente, sia dal punto di vista della scuola, sia dal punto di vista dei giovani, perché fino a quel momento, fino al 68, in Italia non esistevano i giovani erano degli anziani un po' meno vecchi. Invece assumono un'importanza anche culturale e politica i giovani al 68. C'è una rottura generazionale forte, c'è una rottura culturale, le donne ridiventano protagoniste su una situazione dove c'è una liberazione dei corpi, da tutti gli schemi arcaici che la società italiana si portava dietro, e che comunque anche l'immigrazione interna, cioè il trasferimento di grosse masse di proletari dal sud Italia al nord, perché serviva la carne di cannone per le fabbriche, soprattutto o qui a Roma, da tutte le regioni del centro Italia. L'Abruzzo si è spopolato dal dopoguerra agli anni 60, tutta la zona, tutto l'Agropontino, tutta la Maremma toscana, tutte persone, l'Umbria, tutte persone sono venute a Roma. E a Roma c'era la necessità, da un lato, delle abitazioni, c'erano moltissime persone che vivevano nelle baracche. C'era una situazione dove però il lavoro si trovava. Il 1969 storicamente è l'anno in cui c'è il più basso tasso di disoccupazione in Italia, intorno al 4%. Da questo nascono una serie di rivendicazioni. Immediatamente dopo quelle del 68, nel 69 nascono le rivendicazioni operaie, cioè la presa di coscienza da parte di chi lavora della necessità di una rottura anche all'interno dei posti di lavoro rispetto a quello che stava avvenendo. Nel 1969 ci saranno, solo per le lotte operaie, più di 10.000 tra arresti e denunce, ci sono stragi, ci sono stragi di piazza, c'è una continua oppressione nei confronti dei lavoratori. Nonostante questo ci sono processi, si sviluppano processi di auto-organizzazione, processi di politicizzazione al di fuori delle centrali sindacali tradizionali, che comunque allora come oggi e come nel Biennio Rosso tendono a gestire il conflitto e non a trasformarlo in una trasformazione radicale della società, e contemporaneamente dei partiti politici tradizionali. Il Partito Comunista rivendicava la virginità delle proprie militanti prima del matrimonio, asserendo che fossero molto più oneste e rispettose che non quelle della Democrazia Cristiana. Cioè la logica dei partiti tradizionali è questa. Su questo irrompe il movimento e rompe tutto, perché fa saltare tutto questo tipo di schemi e determina delle rotture che sono anche in parte di tipo rivoluzionario. Ricordiamoci che lo Statuto dei Lavoratori, che era un arretramento rispetto ai livelli di lotta espressi in quegli anni, è stato approvato proprio per cercare di frenare, di dare qualcosa e evitare che poi ci fosse all'interno dei posti di lavoro fenomeni di auto-organizzazione, che erano quelli che si stavano verificando. Lo Statuto dei Lavoratori, che dà alle rappresentanze sindacali, cioè ai sindacati tradizionali, il potere di trattare, è un arretramento rispetto al fatto che i lavoratori trattavano da soli, scavalcavano il sindacato. Su tutto questo tipo di meccanismo di conflitto, che non si sa dove porta, perché ricordiamo che all'epoca c'era un'Europa divisa in blocchi, c'era da un lato i paesi del blocco sovietico, dall'altro c'era la NATO. All'interno di una situazione del genere i margini di conflitto erano ampi proprio perché c'era una tendenza, c'era la paura che poi in qualche modo qualche paese si sfilasse. E ricordiamo anche che in quegli anni tutti i paesi del sud dell'Europa, la Grecia, la Spagna, la Francia di De Gaulle, erano paesi con dittature militari o con un regime autoritario. L'Italia era l'unico paese che aveva dei margini, e su questo intervengono una serie di soggetti. Intervengono i servizi segreti, intervengono i servizi segreti americani, è stato dimostrato il coinvolgimento della CIA in alcuni attentati, c'erano degli agenti della CIA che fornivano gli esplosivi ai fascisti. Su una situazione del genere viene deciso di utilizzare le stragi per cercare di determinare una differenziazione, una differenza anche in quello. Vediamo pure dei paralleli con oggi, cioè la forza che veniva da questi movimenti era una forza di unità, di compattezza. Gli studenti non è che lottavano soltanto per i problemi della loro scuola, lottavano insieme agli operai, come raccontava prima Roberto. C'era un meccanismo di condivisione, di unità, che il tentativo di andare a inserirsi con le stragi all'interno di questo significa determinare frammenti. Nell'oggi è quello che si sta cercando di determinare tra lavoratori garantiti e lavoratori non garantiti, precari, tra giovani che non vedranno mai la pensione e vecchie che magari già stanno in pensione, tra immigrati e persone.
Ti posso interrompere, perdonami.
Vai.
Sì. No, ma gli faccio prendere fiato per questo, perché poi gli do il là per ricontinuare su quello che stava dicendo. Tu giustamente hai detto, questo più o meno lo condividiamo tutto, che la strategia della tensione è servita esattamente a quello che dicevi pochi secondi fa, cioè a bloccare, a frammentare, a dividere per comandare meglio, ed è, possiamo dirlo, purtroppo è il risultato che hanno acquisito, cioè la classe dominante con le bombe, dico io non c'ero, sono uno dei pochi, anzi l'unico qua in mezzo probabilmente che in quel periodo manco esisteva, però appunto leggo la cosa non con un'esperienza diretta ma con gli occhi della storia, quel poco che conosco è quello che mi raccontate pure voi direttamente che avete vissuto appunto questi episodi, insomma questo periodo così interessante dal punto di vista delle lotte. Giustamente si faceva riferimento anche all'oggi, no, quello che diceva il compagno pochi secondi fa, ed effettivamente l'obiettivo di dividere la classe, e mi rifaccio pure a quello che diceva Pino, giustamente hanno definito questo nuovo gruppo classe contro classe, che appunto si sintetizza con uno slogan quello che è appunto il motore della storia, se vogliamo essere proprio più precisi. Ecco, questa frammentazione che sta avvenendo adesso è l'obiettivo. Anche qui mi sembra abbastanza conseguito, c'è chi calca molto la mano sullo scontro generazionale, non nell'ottica che dicevi tu che è corretta, ma in un'ottica che i padri e i nonni hanno già mangiato quello che non hanno i figli, no? Insomma, avete sentito questo tipo di narrazione anche qui utile a obnubilare tutto quello che è il conflitto di classe. Stesso discorso sulla guerra tra i poveri, lo diciamo sempre, tra immigrati, lavoratori immigrati, lavoratori garantiti, lavoratori precari, indeterminato, quelli dello Stato contro quelli privati, tutte ste fregnacce che evidentemente altro che non sono se non fregnacce, perché definirli in altre maniere è sempre sbagliato, però sono utili alla classe dominante ad andare avanti. Ecco, da questo punto di vista, secondo voi che avete vissuto quel periodo, la frammentazione, almeno vi dico il mio punto di vista, una frammentazione attuale del mondo del lavoro, lo chiamiamo così per rendere più semplice la comprensione, è molto più semplice rispetto a quella che era durante il 68-69, cioè nel senso ora attraverso poche, diciamo, politiche che sono importanti, il decreto sicurezza soprattutto, ma anche l'utilizzo dei media per criminalizzare i migranti, zingari come li chiamano loro, insomma per la popolazione di Roma sappiamo quello che è successo a Roma recentemente e insomma è una situazione abbastanza complessa, sembra essere molto più semplice oggi dividere. Nel 68 così in realtà non era, non è un caso che hanno autorizzato non solo le bombe del 12 dicembre ma anche tutte quelle che sono venute da lì a più tardi. Allora la questione però che adesso si pone, e la ponevamo già nelle passate trasmissioni, è che nel 68, come giustamente qualcuno di voi ricordava prima, rispetto adesso c'era una fase ancora di accumulazione del capitale, nel senso che la parola crisi era stata abbandonata prima della seconda guerra mondiale per poi essere recuperata dopo, e ora ce l'abbiamo dentro casa tutti i giorni e in tutti quanti i momenti. Quello che voglio chiedere, secondo voi, dove possono arrivare questi stessi soggetti che di fatto non sono nient'altro che espressione deviata, non deviata, ma sono di fatto la classe dominante che poi si infila dentro le nostre maglie per cercare di pilotarci e farci andare a sbattere. In questa fase di crisi, dove possono arrivare, secondo voi, la forma dispotica su cui discutiamo spesso qui in trasmissione che stanno prendendo l'Italia di Salvini, anche quello che facevi riferimento a tu 50 anni fa, cioè i governi dispotici in Grecia, il De Gaulle in Francia, eccetera, eccetera, ma non arriverà a Franco, saranno secondo voi sufficienti per bloccare quel poco che si sta generando, nel senso che mi sembra che qui le condizioni oggettive, cioè la crisi, stia creando una unione di classe prima, diciamo, di una formazione politica, perché sembra abbastanza evidente che con la fine della classe media siamo tutti un po' poveracci, mentre magari nel 68 con l'accumulazione ci dovevi arrivare con gli occhi della mente a capire che la classe, cioè i lavoratori erano una classe, no? C'era possibilità di emancipazione. Ora sembra che stiamo andando tutti sul lastrico, quindi stanno utilizzando dei mezzi un po' più sottili rispetto a prima e meno drammatici, meno evidenti come quello delle bombe. Secondo voi hanno la possibilità di frammentarci nuovamente e di spestare duro come hanno fatto durante il periodo in cui invece le lotte operai, come ricordava giustamente il compagno, per me che sono giovane lo statuto dei lavoratori sembra una cosa di straordinaria importanza, letta con gli occhi della storia invece è stato un arretramento rispetto alle lotte che c'erano allora. Quindi diciamo oggi la stessa classe che ha sempre dominato e continua a dominare sotto altre forme, a che livelli di efferatezza può arrivare per dividere la classe?
Cioè, no, una cosa solo per capire, andando a quel clima si arriva perché all'uscita del fascismo non è che questi sono stati fermi, hanno fatto tante cose, ci sono state stragi, le occupazioni delle terre finivano sempre con morti, e l'anno prima, il 68, c'era stata Avola, noi avevano fatto la strage di Avola che poi ha provocato tutta una serie di reazioni e via. insomma, questa accumulazione di cose, che l'informazione, che era nelle stesse di oggi. Infame erano allora come sono infame oggi. Loro la raccontavano, cosa, però c'era una capacità divulgativa, perché per fortuna non c'era Facebook, non c'era, c'era il ciclostile che ci faceva comunicare, noi dicevamo la nostra con le scritte, con i volantinaggi che ci faceva le ossa la mattina presto, alzasse alle 5, andava davanti ai cancelli di ogni fabbrica, perché lo dico per i romani, per i giovani soprattutto, Roma era la terza città industriale d'Italia. No, c'era Genova, Torino, c'era Milano, Torino e Roma. Veniva dopo Genova perché c'era la concentrazione del porto. Ma era piena di fabbriche. E c'era sto clima. Certe operazioni a noi ci riuscivano, anche perché l'unico vantaggio che ci avevamo da allora a oggi, perché sono riuscito a destabilizzare tutto, che c'era uno spauracchio. Lo spauracchio si trovava a est, allora c'avano tu la paura, perché poi diventavano più determinanti su sta cosa, e certi cedimenti venivano, perché cioè, se no questi diventano comunisti, pieno il potere i comunisti. C'era il problema, c'era questo, quando io dico sempre che quel muro ci proteggeva, era l'unico muro della storia che è stato fatto, che era in difesa del movimento dei lavoratori. Caduto quel muro, oggi c'avevamo i bisbottici, oggi c'avevamo Putin, Trump, Macron, dentro questa questione c'è una difficoltà ancora maggiore, perciò stanno dentro questo terreno dividendo, e noi ci stiamo cascando in un certo senso, perché te piano per paura, per rassegnazione, per fame, perché all'epoca il lavoro c'era, ma c'era pure a condizioni veramente pesanti, non è che tu regalavano, capito? Lo trovavi, c'era possibilità perché era diffusa, ma te facevano fare armazzo, te facevano, sì, c'erano le 8 ore per modo di dire.
Erano dei bolge infernali all'interno di qualsiasi parte.
Allora, dentro sto clima si crea, perché poi c'erano state delle reazioni ribelliste ancora prima, e io vedo tutta l'origine della identità di classe. Allora hanno capito i lavoratori che erano una classe, quando si sono ribellati a Torino con Piazza Statuto, che si sono visti prendere per il culo delle organizzazioni sindacali confederali, in particolare la UIL, e hanno messo a fuoco Torino per 3-4 giorni, insomma, hanno fatto come... Non è perché l'Italia non c'ha storie di lotte pesanti, serie, ce l'ha. E da lì hanno capito che erano un'identità, che non erano solo i braccianti calabresi, abruzzesi, siciliani che andavano a lavorare, ma che erano una classe. E da lì nasce tutta la storia fino alla cosa. E allora comincia la strategia della tensione più pesante, marcando bombe sui treni, le cose per strada, cercando di dare sempre la colpa. Lui ci è finito in mezzo per cercare di dare la colpa ai comunisti, all'anarchici, no? Perché pure oggi, no? Quando c'è qualcosa, anarchici, quando non c'hanno che cazzo da dire, o blocchi i blocchi o sono anarchici, ci raccontano sempre nello stesso modo. Noi dobbiamo cercare di capire che la storia prosegue, va avanti, ma noi dentro questa cosa ci dobbiamo fare pure allenamento, dobbiamo uscire da sto clima di paura, perché non è vero che noi siamo così arretrati. Ieri c'è stato 100.000 persone incazzate che hanno girato per le strade di Torino, non hanno rovesciato i cassonetti come hanno fatto a Parigi, ma c'era gente determinata, era abbastanza grossa. Contemporaneamente si svolgevano iniziative in varie parti d'Italia, ci sono state alcune centinaia che hanno battuto il recinto dei Non Moas in Sicilia, alle reti del campo che non vogliono quella porcheria, un qualche migliaio ha sfilato per le strade di Melendugno contro la TAP, e in altissime altre città dove ci sono opere inutili che la gente si è mobilitata, è stata una giornata generale. Ovviamente non ce la raccontano. Noi col ciclostile non riusciamo a compensare la carenza della situazione, ci dobbiamo, c'avevamo sta radio. Se diventasse, insomma, voglio dire, un punto di riferimento, perché fra tutte le storie degli anni passati, che radio ce n'erano pure parecchie, è rimasta solo questa a sopravvivere, perché tutte le domeniche vi chiediamo, tutti i giorni vi chiediamo l'elemosina, e ancora arrivano i soldi per poterci campare. Noi la manteniamo in questo modo. Bisogna rafforzare pure i mezzi nostri di controinformazione. Perciò, dentro questo clima che si monta una storia, oggi come portiamo a spiegare, a parlare e ricordare il 12 dicembre come un punto di svolta, come stavano dicendo loro, a quella attuale? Mi piaceva il ragionamento come lo stavi portando avanti tu.
No, il problema sostanzialmente è questo: c'è un meccanismo di esercizio del dominio che si è modificato dagli anni 60 a oggi. Una volta promettevano alla generazione successiva di stare meglio di quella precedente. Oggi questa cosa non la fanno più, e allora, se non ti posso promettere di stare meglio, ti devo dare qualcuno che sia peggio, e ti devo creare la paura di finire come quello che sta peggio per poterti controllare. Tu devi obbedire, perché altrimenti finisci come quello che sta peggio. Nel momento in cui tu livelli la piramide sociale, quella che abbiamo sempre rappresentato, con un vertice, con una classe intermedia e con un proletariato alla base, con gli sfruttati, è diventata una clessidra sociale. Con il percorso che c'è stato dalla globalizzazione in poi, è stata che alcuni hanno fatto tantissimi soldi e la maggior parte delle persone è diventata più povera. Per poter gestire una situazione del genere senza che ci sia una rivolta sociale, perché le condizioni sociali che hanno determinato i movimenti di massa nel corso della nostra storia, della storia di questo paese, sono ancora peggiori oggi rispetto a prima. L'unico modo che hanno per fermare questa cosa è un meccanismo di frammentazione. Il discorso, il fatto di dividere gli sfruttati per il colore della pelle, per l'origine, per gli stili di vita, è un meccanismo consustanziale a questo meccanismo di sfruttamento. Tu oggi devi avere questo, e questo è il tipo di problema che noi oggi abbiamo per poter trasformare la situazione. Proprio per questo ricominciamo, ragioniamo sulla nostra storia, proprio perché ragionando sulla storia, verificando quali sono i passaggi, si individuano anche quali sono i mezzi oggi, si riesce a ricostruire il fatto che è necessario rilanciare l'unità delle lotte, è necessario far sì, così come in quegli anni per esempio i baraccati lottavano solidali con quelli che magari avevano la casa dello IACP all'epoca, era l'ente delle case popolari, erano solidali, non c'era la differenziazione tra occupanti di casa e chi aveva paura perché aveva ottenuto quel briciolino della casa popolare pagata a caro prezzo, dove uno rischia anche di essere sfrattato se salta un mese dei pigioni. Si ritrovavano, oggi c'è una differenziazione, all'epoca te li ritrovavi insieme per strade a imporre attraverso la lotta il riconoscimento dei loro diritti e delle loro libertà, perché avere una casa è una libertà prima che un diritto, e non essere costretti a peregrinare cercando ospitalità. Ecco, quel tipo di situazione è una situazione, raccontiamo di come l'hanno repressa, raccontiamo di come sono stati creati i mostri, in quel caso gli anarchici, che erano i mostri che dovevano essere repressi, combattuti, rispetto a oggi, dove magari dal punto di vista politico complessivamente non riusciamo a essere così incisivi, sicuramente molto più di quanto non vorrebbero loro e molto meno di quanto non vorremmo noi. Però a questo punto creano in alcuni settori sociali, in alcuni corpi, creano i mostri, lo zingaro, il migrante, il profugo, come chissà quale cosa attentano, no? È chiaro che se tagliano i servizi sociali poi è più comodo dare la colpa a quello che arriva e non ha nulla, piuttosto che a te che ha operato il taglio e te sei messo i soldi in tasca. Il problema di fondo è quello, e su quello ragioniamo partendo proprio da questo tipo di storia, perché è una storia che secondo noi rappresenta bene un percorso che ha avuto in Italia il movimento di emancipazione dei lavoratori e il meccanismo della repressione che ha subito in quegli anni.
Noi abbiamo concepito questi nostri incontri pubblici, ricordo del 12 e del 15 dicembre, all'università, alla Garbatella e al centro di laboratorio.
Scusami,
centro Cella
Pino, Pino, scusami, ci avete due incontri sabato 15, mi pare di capire, sì, uno alle 16 e uno alle 19, leggo bene?
16 e uno alle 20 e 30. Okay. Sì. No. Questi nostri incontri pubblici li abbiamo concepiti intorno alla parola adeguamento. Ricordiamocela, nel senso che abbiamo sentito nel racconto di Roberto e di Francesco prima di quegli anni lì, che la strategia della tensione, che io chiamerei strategia della reazione a un ciclo di lotte in ascesa, no? Abbiamo sentito che addirittura lo statuto dei lavoratori era una sorta, giustamente diceva Francesco prima, di irregimentazione di quelle che erano lotte che superavano, diciamo così, il sindacalismo in sé e ponevano il problema politico, no? del lavoro salariato, insomma, della fine di questa schiavitù al lavoro salariato. Quella strategia della reazione arriva e si trasforma nei giorni nostri in strategia della prevenzione da parte dello Stato, una prevenzione che, nonostante, diciamo così, la mancanza sostanziale di movimenti di massa dispiegati, si esprime anche a livello continentale, non potrebbe che essere così. In una fase in cui lo Stato-nazione cede continuamente sovranità all'entità continentale, in questo caso quella europea, non esiste la possibilità da parte loro, da parte dei padroni, del loro Stato, della loro organizzazione sociale, di prevenire i conflitti sociali che oggi pure non si esprimono, non si danno, perché sanno che il tempo lavora per noi, perché sanno che, nonostante l'addormentamento proletario, diciamo, certe contraddizioni e certi nodi stanno arrivando al pettine. Quando dico stanno arrivando al pettine non si tratta di settimane, probabilmente si tratterà di anni, ma stanno arrivando al pettine. Uno dei principali nodi che sta arrivando al pettine è quello della contaminazione migratoria tra lavoratori a livello continentale. Si sta formando l'operaio europeo, si sta ingigantendo, così come la diffusione di questa condizione, la condizione dell'operaio, sta diventando un fenomeno planetario. Questo i padroni lo sanno, perché loro vedono lontano. Siamo noi che vediamo un po' meno lontano e che siamo stati meno capaci di adeguare le nostre forme di lotta, anche nella loro espressione tecnica, no? Alle nuove condizioni. E continuiamo a ripercorrere strade antiche, cioè ad inforcare occhiali vecchi per leggere realtà nuove. Invece bisognerebbe cercare di adeguare, insomma, un po'. Faccio un esempio pratico, no? Cioè come il diritto di sciopero famoso, no? Uno dei diritti, noi non parliamo tanto di diritti, ma c'è chi parla dei bisogni, di interessi di classe, insomma, parliamo d'altro, perché il diritto in sé in questa società diventa una truffa. Il diritto ce l'ha chi ha i soldi per comprarselo, sto diritto, poi gli altri ci hanno molti meno diritti.
È una sovrastruttura.
È una sovrastruttura. Non volevo dire questa parola difficile, però l'hai detta te bene.
Ho
detto
un sacco di volte ormai.
Lo so. E noi parliamo.
Tutti.
No, diventi troppo teorico. Poi sei
scusate.
Ok. E quindi abbiamo questa questione: il diritto di sciopero oggi è svuotato, no? E allora continuare a rivendicare la posizione dei diritti oggi, cioè, è assolutamente inadeguato, perché tanto lo sciopero te lo fanno fare, poi te lo svuotano e quindi è come se non ci fosse. È così il corteo, no? Facciamo il corteo colorato, con i fumogeni, con i palloncini, però non incidi più, probabilmente non riesci nemmeno a provocare quel po', tra virgolette po', perché poi non è tanto po', che sta succedendo in Francia, su cui non apro perché sarebbe un discorso a parte, se possiamo parlare magari la prossima volta. E poi c'è la questione di costringere, tra virgolette, lo metto ovviamente, costringere, diciamo, le episodiche manifestazioni di lotta, per quanto frammentate, per quanto settoriali, in una visione generale complessiva. Se non c'è questo, io, guardate, porto un esempio personale. Io in quegli anni là, nel 69, ero poco più che un ragazzo, però negli anni immediatamente successivi, a 15-16 anni, parlo dei primissimi anni 70, già facevo politica, no? Ed ero convinto, insieme ai miei amici e compagni, io abitavo sulla Tiburtina, facevo parte di un gruppetto, si chiamava, pensate, Tiburtaros, in onore dei Tupamaros argentini, del gruppo guerrigliero argentino. Noi lo mutuammo così, un pochettino ridicolo, come cosa, diciamoci la verità. Non era nemmeno un gruppo tanto politico, perché poi tutta sta politica non ci interessava, semplicemente ci rodeva continuamente, diciamo, ci rodeva, esatto, mettiamola così. Eravamo arrabbiati perché facevamo una vita che non ci piaceva. Allora il problema qual era allora, no? Che io e i miei amici e compagni di quel gruppo, ma anche gli altri, c'era la sede dei poteri operaio vicina, quella di Servire il Popolo, lasciamo sta commenti, e altri gruppi e gruppetti della sinistra extraparlamentare cui noi facevamo riferimento, diciamo, eravamo convinti veramente che nell'arco di qualche settimana o di qualche mese la nostra vita sarebbe cambiata. Cioè sarebbe cambiato il mondo e il modo di vivere, e l'avevamo messo in pratica, ci abbiamo provato, però non ci siamo riusciti. Questa è la realtà. Cioè, abbiamo provato a vivere in un modo diverso. C'era un'idealità complessiva che coinvolgeva il politico e il personale, lo riuniva in un'aspirazione di vita diversa, di libertà diversa, di conquista di qualcosa di diverso.
È proprio per questa visione si è inserita la strategia della reazione, dell'attenzione, cercando di criminalizzare sempre ogni forma di lotta.
Quello che oggi manca, quindi adeguamento delle forme di lotta anche nella tecnicità, una visione complessiva, è quello che oggi manca. Dovremmo cercare di andare verso qualcosa del genere, pur nelle difficoltà, non siamo noi che determiniamo tutti, anzi, determiniamo molto poco.
Tu avevi fatto una battuta che però me l'ha stimolato, perciò sai com'è, quando ti stimola ti viene da dentro e devi dire. Quando tu dici, non parliamo di quello che succede in Francia. In Francia però sta succedendo dei fatti che non lo so che identità hanno, c'è un po' di tutto lì in mezzo, ancora nessuno ci ha capito se hanno presentato anche una piattaforma che l'aumento della benzina è una stronzata, ci stanno 41 punti, uno che l'ha potuto leggere, insomma non sono gran parte condivisibili, che danno, è un po' trasversale, è un malessere che si sta manifestando. Però quando hanno deciso di iniziare una lotta, hanno cominciato 20 giorni fa, ogni giorno fino adesso si stanno muovendo, no, e non è che vanno in piazza e dicono abbiamo fatto il grande corteo, eravamo felici, allegri, contenti, festosi, no, con la titubanda, con la musica, le maggiorette, grande. Poi ci incazziamo che i giornali non hanno parlato di queste grandi manifestazioni.
E anche Ettore si sta modificando la piattaforma.
Quelli non è che sono andati in piazza in questo, hanno cominciato, noi volevamo queste cose e l'hanno fatto sentire, e finché non raggiungono le cose ancora annunciano di volere proseguire, e noi ogni tanto ne famo una e poi il giorno dopo ci dividiamo perché ci stanno i buoni e ci stanno i cattivi, a posto da proteggersi tra di noi ci dividiamo tra di noi, e i risultati su questa frammentazione che ci avevamo oggi, che tutti parliamo, mettiamoci uniti, però ognuno pensa alla sua unità, e dentro sta cosa c'è la reazione sempre di Piazza Fontana, quella che deve scombinare, si inserisce con le leggi tipo il decreto Salvini, che adesso che cosa ha fatto? Oltre a punire quella classe operaia che scappa dai paesi per venire a cercare di trovare di sopravvivere, eppure a noi, perché quando questo mette il reato in fragranza per il blocco stradale a 6 anni di carcere, questo reato chi poi che lo combina? Qualcuno che vuole lottare, ma non dico che sono gli anarchici come dicono loro o i black bloc, ma basta alcune famiglie che vogliono protestare perché gli hanno chiuso il consultorio, alcune famiglie che vogliono che ci sia una scuola più adeguata, più fatta, che si mettono per strada per farsi sentire, rischiano di essere arrestate in fragranza di reato per blocco stradale a 6 anni, e noi ancora stiamo a ragionare come ci troviamo, quali sono le differenze. Che cazzo aspettiamo? Se una legge è sbagliata, è giusto la ribellione, che lo diceva, non mi ricordo, qualcuno, c'è questa frase che è ricorrente, quando la legge è sbagliata bisogna...
Addirittura un presidente...
bisogna ribellarsi, allora cominciamo a distribuire a queste leggi, violandole. Se il reato è un blocco stradale, e noi annunciamo che facciamo un mese di blocchi stradali in giro per l'Italia e dappertutto, andiamoci e mettiamoci la nostra disponibilità, arrestateci, quanti cazzi ne dovete arrestare di noi? Ma dobbiamo cominciare a pensarla pure in questo modo, perché quando tu mi dici gilette, maglie gialle là, i gilet gialli francesi, no? Almeno questo senso l'hanno dato. Cioè qualcuno deve fare, l'ha dovuto ritirare i provvedimenti, e con tutto ciò non l'ha soddisfatto.
Un esempio dell'università nel 77, io ci ho lavorato 42 anni all'università, e quell'aula dove andremo a parlare il 12 è nel mio posto di lavoro, ex posto di lavoro.
Aula Piazza... C di fisiologia aula dalle 4 in poi.
Piazza Aldo Moro, giusto, Piazza la sede centrale.
E... quello che accadde nel 77 all'università, e io c'ero perché ero uno dei compagni insieme a Pifano, insieme a tanti altri, occupammo l'università per 3 mesi, ci fu un blocco dell'università per 3 mesi e tutti i giorni c'erano dalle 1500 alle 2500 persone in aula magna, tutti i giorni. Abbiamo ottenuto tutto quello che chiedevamo e questo voglio ricordarlo, perché sono episodi che erano molto, anche all'epoca venivano molto passati in secondo piano, l'informazione non passava, cominciava già all'epoca ad essere manipolata. I sindacati, il partito, il PC ha tentato in tutti i modi di bloccare quella protesta e non c'è riuscita.
Posso farvi una domanda, voi che insomma ci siete passati? Vuoi aggiungere qualcosa?
Voglio ricordare ancora una cosa abbastanza, il momento di frattura, di frammentazione, l'inizio di quella frammentazione, posso datarlo, che c'ero. Noi venivamo come giovani, all'epoca frequentavamo come ragazzi le sedi del Partito Comunista, perché erano le uniche sedi disponibili, insomma, oltre i preti c'erano loro, insomma, ecco, oltre le sedi. Quindi andavamo, frequentavamo queste sedi dove incontravamo personaggi, fra l'altro interessantissimi, amici carissimi dell'epoca, ex partigiani, anziani che ci raccontavano un sacco di cose, ci hanno aperto un po' la testa anche loro su quello che... E queste le frequentavamo e facevamo lì, usavamo i ciclostili del PC all'epoca. Come studenti, come movimento studentesco, avevamo l'apertura, e questa apertura fino all'aprile-maggio del 69 c'era sempre stata. Noi nelle sedi del PC dell'Alberone, nelle sedi del PC alla Villetta, a Garbatella, la sede dei Mercati Generali, io ci andavo a lavorare ai Mercati Generali la mattina perché stavo allo Stienze, sì. E stavamo lì la notte, c'erano degli anziani che ci facevano preparare i manifestini, preparare i striscioni. Di punto in bianco, nell'aprile maggio del 69 abbiamo avuto una chiusura netta, abbiamo trovato le sedi chiuse, i compagni che riuscivamo a contattare, questi anziani ci spiegavano: no, ma il partito ha detto, è arrivata la direttiva che niente, c'è stata la chiusura totale. Il PC aveva fatto una scelta di campo ben precisa, e da allora l'abbiamo visto come è andata a finire, qual è stata la storia del PC dell'epoca. Ci ha proprio abbandonato, ha tagliato le gambe a tutte le possibilità anche di entrare in un contesto, di entrare in una discussione anche con quello che stava avvenendo, a cercare di capire quello che stava avvenendo nel mondo giovanile e nel mondo operaio. È stato un taglio netto. Io, questa è la data che io do come inizio della frammentazione di cui parlava detto poco fa.
Il PC era quel partito che nel 69, oltre a voler fare luce su qualcosa di cui il movimento rivoluzionario già si era incaricato di farla la luce, perché già sapeva la verità qual era di quella strage, era quello che metteva in prima pagina la belva umana Pietro Valpreda, no?
Insieme all'Avanti, sì.
Insieme all'Avanti, quindi i cosiddetti giornali di cosiddetta sinistra. Ma interessava in un minuto dire soltanto una considerazione su quello che veniva detto prima sulla questione francese, che ritengo appunto di tralasciare la valutazione politica, diciamo, su quello che è un movimento in divenire, che non affrontiamo in questa trasmissione, che invece calza col nostro discorso sul 12 dicembre e sullo Stato. Ieri c'è stata l'ultima grande manifestazione in Francia, in particolare a Parigi. I poliziotti schierati in Francia sono stati 90.000 ieri, di cui a Parigi 9.000, solo nella capitale 9.000 poliziotti schierati contro i manifestanti. Al di là della valutazione politica che diamo di questi manifestanti, questo è lo Stato, cioè a questo ci dobbiamo preparare, anche da un punto di vista oltre che teorico e politico e strategico, anche dal punto di vista dell'attrezzatura, diciamo così, per tenere testa a questa roba qui, no? Quindi dovremmo cercare di, quando parliamo di Stato, di padroni, eccetera, di non vederli soltanto come un'entità asettica, come del resto vogliono loro, staccata dallo scontro di classe, dallo scontro concreto, quello che fa male pure, no? E loro fanno male a noi e noi dobbiamo prepararci appunto ad averci questo tipo di risposta quando i movimenti sociali diventano reali.
Senti, io non tocco la questione della Francia perché è troppo complessa, ancora non si capisce bene, diciamo, cosa sta avvenendo, anche se lo dobbiamo osservare secondo me con grande attenzione, va osservata con grande attenzione cercando di capire cosa sta realmente accadendo. Io l'altra volta lo citavo così a mo' di battuta, dalla Francia noi abbiamo preso, abbiamo mutuato da grandi, grandissime lotte, però poi la Francia è stata anche terreno, diciamo, di grandi reazioni, insomma. Pensiamo ai periodi vandeani, alla Jacquerie, a tutte queste questioni qui. Io non riesco a capire dentro sto movimento ancora che cosa si mescola, però credo che noi lo dobbiamo osservare, ma per osservarlo bene ci vogliono delle riflessioni proprio ad hoc, specifiche. Io non mischierei adesso sta questione della quale stiamo trattando oggi con quest'altra. Mi pare un po' troppo complicato. Faremmo forse poi dei raffronti, dei paragoni che non potrebbero, diciamo, stare troppo in piedi. Rimandando la riflessione pure su questo movimento alle prossime puntate, io torno alla questione della bomba. La bomba di Piazza Fontana scoppia 49 anni fa, il 12 di dicembre. Perché scoppia questa bomba? Qui i compagni l'hanno diciamo, espresso chiaramente. Sta bomba scoppia perché in quel momento gli apparati statali, la borghesia, coloro che hanno il dominio della situazione si mettono paura, perché lì c'è il rischio di una saldatura, veniva ricordato dal movimento studentesco, il movimento operaio, il movimento dei lavoratori, la paura che si costituisse un blocco sociale e politico fortemente, diciamo, antagonista allo stato delle cose, induce questi a passare dalla politica di convincimento alla politica di forza. Alla bomba, scusa un attimo, voglio completare un attimo sta cosa.
Vabbè, finisci.
Alla bomba di Piazza Fontana seguono poi tutta una serie di attentati che durano un decennio, e il culmine è, diciamo, la strage di Bologna. Ovviamente, diciamo, l'apparato dello Stato, che io considero come Pino, non sono apparati deviati in molti casi, è qualcosa di insita dentro il dominio dello Stato al servizio, diciamo, dei poteri, cioè esercita questa funzione quando comincia ad avere paura. La differenza che oggi, vado così un po' a volo d'uccello, la differenza oggi è che non c'hanno tutta sta paura. Lo ricordava Pino, non è che noi siamo in presenza di un movimento, diciamo, oppositivo di massa da un punto di vista politico, però, e sociale. Come dicevo, loro hanno altri strumenti.
Però
oggi,
come dicevo prima, loro hanno paura più delle condizioni oggettive, perché la crisi sta mangiando oggettivamente.
Sì, ma loro cercano di controllare la crisi ad eventuali oppositori.
Abbiamo una corrispondenza
attraverso, sì, poi ci ritorno sopra, perché la ritengo una questione un po' seria.
Noi abbiamo il tempo
da
riprenderlo, perché abbiamo in linea. Pronto?
Pronto?
Ciao, ecco il compagno Lello, intanto auguri della tua salute, che vai tutto bene. Adesso ci dai il tuo contributo anche da un letto, diciamo. Ma perché non ti fermi mai tu.
No, spero di no. Allora, saluto i compagni presenti nello studio e saluto tutti i compagni che ascoltano, tutte le compagne che ascoltano, tutti i miei fratelli e le mie sorelle. Come sempre parlo rigorosamente a nome personale, se a volte dico noi, non è certo un plurale maestatis, ma è un plurale discorsivo che viene da solo. Allora, sono qua per parlare di Pinelli, sono qua per parlare del potere. Ogni volta che faccio questi interventi io sono cosciente che corro il rischio di fare la figura dell'utile idiota, ma è un rischio che corro. Non sta a me sindacare quando mi viene chiesta una testimonianza, perché la testimonianza non mi appartiene, appartiene al movimento, perché Pinelli era un mio amico, era un compagno mio, ma è storia del movimento, era un compagno di tutti. Quindi io rendo volentieri la testimonianza. In questo momento io sono tanti mesi che sono sempre a letto, ormai sono 8 mesi, però un attimino sono informato delle cose fuori. Non è un momento facile per i compagni in questo paese, quindi vorrei chiarire prima alcune cose. Cioè, noi siamo compagni, quando mi viene detto, e mi è stato detto, dobbiamo cercare di stare buoni, dobbiamo cercare di stare tranquilli, perché se no ci spazzano via, se no ci fanno scomparire. Ma io dico, ma cosa siamo se non abbiamo la giusta tensione verso il cambiamento? Se non siamo rivoluzionari, se non vogliamo veramente cambiare questa società, cosa siamo? Un club di amici? Un gruppo sinistrorso? No? Magari fossimo così. Magari uno potrebbe anche scegliere, no? Non c'è neutralità in questa situazione. Se non abbiamo sempre una attenta tensione rivoluzionaria, noi rischiamo di diventare parte del potere. In che senso? Non volontariamente, perché le buone intenzioni, le buone speranze sono belle, possono essere anche simpatiche, ma sono i fatti che contano. Il potere nel nostro paese, come nei paesi europei, tenta di non spingere la repressione oltre certi limiti. In altri paesi ci sparavano in testa di notte, vedi Messico, Russia, Cina, non ci facevano neanche esistere. Qui no, ma non lo fanno perché sono buoni, perché sono gli stessi miserabili assassini che stanno riempendo il Mediterraneo di morti, che stanno spargendo per il mondo miseria, che stanno violando dappertutto i diritti umani, sono le stesse persone che qua stanno violando il diritto alla salute dei poveri, il diritto all'esistenza dei poveri. Quindi questa gente al momento è buona e pronta a fare il peggio, però adesso hanno timore a farlo, pensano che non gli convenga. Allora noi, se perdiamo la tensione rivoluzionaria, diventiamo parte del sistema, in quanto noi aiutiamo il sistema a fagocitare, a recuperare, a modificare e ammorbidire la tensione rivoluzionaria che c'è in atto. In questi momenti non si può dire che si può essere rivoluzionari solo dicendo di esserli. In questi momenti bisogna agire come rivoluzionari, se no diventiamo funzionali a loro, e di questo ne sono convinto, se no non lo direi, ne sono profondamente convinto. Alcuni compagni mi hanno detto adesso andiamo in Francia, perché erano interessati alle lotte francesi. Io ho detto no, io non vado in Francia, la mia Bastiglia è Rebibbia, la mia Bastiglia è San Vittore, la mia Bastiglia è le Vallette, sono i carceri italiani le nostre Bastiglie. Nessuno può sperare che in un paese avvenga un cambiamento se non ci sarà lotta anche nei paesi vicini, anche negli altri paesi. Quindi appoggiare, come è giusto, i movimenti rivoluzionari in Europa e nel mondo vuol dire fare la rivoluzione qua, non farla in altri posti. Bene. Parlo di Pinelli, guardate, l'anno prossimo saranno 50 anni dalla morte, dall'assassinio di Pinelli. Io non parlo di Pinelli per avere giustizia dai magistrati, io non ho i magistrati come interlocutore. Non me ne fotte niente di quello che loro possono dire, di quello che loro possono deliberare, di quello che loro possono pensare. Allora perché voglio la giustizia per Pinelli? Io parlo con le persone in buona fede, che ancora credono alle favole del potere. La persona a cui è stato lavato il cervello in modo ignobile, che ancora credono che il potere in fondo sia buono, ancora credono che forse questo è il miglior sistema di vita possibile. È con queste persone che io parlo, e anche con i compagni che pensano in qualche modo che ci sia possibile una convivenza con questi assassini, che è possibile una trattativa, che è possibile averci in qualche modo a che fare. E parlo parlando di Pinelli. parlo facendo vedere come 50 anni fa non hanno esitato a uccidere solo perché era un compagno, l'hanno fatto in modo spietato, l'hanno fatto in modo premeditato. La verità è la, a noi serve al fine della rivoluzione, non serve a nient'altro. Ricordare Pinelli vuol dire lottare per la rivoluzione, parlare di Pinelli vuol dire cercare di creare le condizioni per la rivoluzione. È in questo modo che io parlo di Pinelli, è in questo modo che condivido con i miei fratelli, con le mie sorelle, con i miei compagni, con le mie compagne questa esperienza, perché serve per andare verso la rivoluzione. Qualunque altro modo di parlare di Pinelli sarebbe tradire Pinelli, sarebbe rinnegare quello che lui ha fatto. Pinelli è stato ucciso non perché era un povero sfigato che si è trovato per sbaglio nella questura di Milano, così come Valpreda è stato accusato non perché era il primo che si sono trovato fra le mani. Hanno scelto due compagni attivi, due compagni coscienti, due compagni rivoluzionari, e li hanno scelti per l'aiuto che davano ai movimenti di resistenza in Grecia e in Spagna, in particolare in quegli anni. Non sono due vittime comunque, sono vittime del loro essere coerenti e rivoluzionari. Io mi sono trovato in questura quella sera 49 anni fa e posso testimoniare la sostanza, posso testimoniare che, allora, io non so dove Calabresi fosse quando è morto Pinelli, perché non ero nella stanza e non ho visto. Io so e posso testimoniare che Calabresi ha mentito, ma non perché lo dico io, perché l'ha detto lui. Lui ha detto: sono andato da Lega, che era allora il capo dell'ufficio politico della Digos di oggi. Per andare da Lega lui doveva passare davanti a me, non poteva recarsi da Lega senza che io lo vedessi. Lui non è andato da Lega, lui ha mentito. E lui, parlando con me subito dopo l'assassinio di Pinelli, mi ha detto: ah, ma lì tutti, non so perché si sia buttato, stavamo parlando tranquillamente. Me l'ha detto lui. Lo so perché ha mentito, so che ha mentito quando ha detto di essere d'Allegra, e so che lui mi ha detto con la sua bocca che era nella stanza. Non mi ha detto: guarda, ma tutti sono nella stanza, però è la stessa cosa identica. Mi ha detto: stavamo parlando tranquillamente. Queste cose le ho dette subito davanti al magistrato, che mi ha interrogato due settimane dopo. Queste cose le mette in faccia Calabresi, al processo Calabresi Lotta Continua, e il suo avvocato non ha avuto il coraggio di fare un controinterrogatorio, perché non c'era niente da controinterrogare, con un test neutrale e preciso, come sono sempre stato, è meglio scivolare via. Io non ho niente, assolutamente niente contro il commissario Calabresi, a me non me ne fa niente di questa gente. Per me il commissario Calabresi, il commissario Brambilla, il commissario Rossi sono tutti la stessa merda. Bisogna capirlo bene questo, come ne frega a me di uno di loro? Se ce n'è qualcuno buono forse. Sappiamo quali sono quelli buoni, sono quelli passati a un altro mondo. Gli altri sono tutti uguali per me, e io non mento, non ho nessun interesse, tant'è che io, quando mi hanno chiesto la prima volta gli avvocati, io non ho detto: non è passato nessuno, non sapevo neanche che Calabresi avesse detto di essere andato dall'Egra. Ho dato questa testimonianza con semplicità, perché era la verità, e la ripeto da tanti anni in modo monotono, perché la semplicità è monotona. La verità è monotona, verità è ripetitiva, perché io non posso inventarmi quello che non so, posso solo ripetere quello che so. Dopo il resto sono deduzioni, sono spiegazioni, sono cose che chiunque può fare, chiunque è padrone di farlo. Questa però è una testimonianza diretta, ero lì, io ho sentito con le mie orecchie i rumori, le grida, quello che è successo un quarto d'ora prima. Io ho sentito con le mie orecchie il silenzio agghiacciante che è seguito al tonfo del corpo di Pinelli che cadeva. Nessuno ha gridato nella stanza, nessuno ha fatto niente, nessuno, solo miserabili, ma non se la sono sentiti di fingere mentre buttavano giù un compagno inerme e non ancora morto. Ricordiamoci sempre, Pinelli è morto all'ospedale. E poi intorno a questa storia è successo di tutto. Il poliziotto che dice io ho cercato di fermarlo, mi è rimasta una scarpa in mano, e mi ricordo la faccia del giudice che dice ma sono obbligato a munirla Panessa, perché il cadavere aveva due scarpe. Ho visto dire le cose più assurde, più allucinanti. Ho visto santificare calabresi, ho visto diventare un martire, ho visto diventare un eroe, perché io non c'è stata una petizione per diventare santo. A queste cose ho assistito per 50 anni. Unica eccezione, compagno e fratello Bertoli, davanti alla questura di Milano, ha capito qual era la situazione. Ha capito quanto fosse sopportare che nella stessa questura dove si era schiantato in memoria del suo assassino. Dove ha agito? Non ha agito perfettamente, ha fatto forse qualche sbaglio, non salve, e non fa niente, lo sbaglia mai, perché io sono a cercare di agire, di fare. Questa è la mia testimonianza. Mi do adesso a ricordare l'anno prossimo 50 anni il compagno Pinelli, è l'unico modo che va ricordato, facendo il possibile per fare la rivoluzione. Non ci può essere giustizia per Pinelli se non c'è giustizia per tutti. Non ci può essere giustizia per Valpreda se non c'è giustizia per tutti. Io accomuno nel mio cuore il compagno Pinelli, il compagno Valpreda, a tutti gli altri compagni uccisi dalla polizia in questi anni, a tutti gli altri morti per infortunio sul lavoro, a tutti gli altri fratelli che sono morti nel Mediterraneo e a tutti i poveri di questo mondo che stanno subendo da troppo tempo le più assurde ingiustizie. Se vogliamo ricordare Pino, lottiamo per la giustizia, la giustizia per tutti, l'umanità. Grazie compagni.
Ciao.
Un abbraccio a tutti.
Grazie. Ciao, grazie e auguri per le tue condizioni.
No, beh,
non vediamo l'ora di rivederti nuovamente in carrozzina in capo. Alla testa dei cortei, delle cose, date da fare, muovite, perché
sono in fase di restaurazione. Ci vuole ancora,
ci servi ancora, capito? Allora date da fare.
Grazie per avermi invitato. Un abbraccio a tutti, grazie.
Ciao.
Ettore, scusa un attimo, dopo questa testimonianza dei Vali Tutti, certo è complicato riprendere un po' il filo del ragionamento che facevo, però insomma sento la necessità di concluderlo, perché io ho cominciato, diciamo, con una questione un po'. Questi mettevano le bombe perché avevano la necessità di metterla per tamponare, per fermare qualcosa di cui avevano paura, cominciavano a temere. Ecco, se noi vogliamo fare un raffronto con quella situazione d'oggi, dobbiamo analizzarla dal punto di vista del potere, dei dominanti, dello Stato, ma dobbiamo pure farla, diciamo, riflettendo su noi, su ciò che era quel movimento allora, che si è dipanato dal 68 fino al declinare degli anni 70, i primi anni 80. Non è un caso che l'ultima grande bomba scoppia a Bologna nel 1980, Dopodiché ci sono tutta una serie di fatti comunque inquietanti, però si capisce che il timore per i classi dominanti, per lo Stato, comincia, diciamo, ad attenuarsi. Oggi perché non c'hanno bisogno di mettere bombe? Salvo poi, non bisogna mai escludere che questo possa...
Speriamo di non essere smentiti.
Speriamo di non essere, salvo poi che potrebbe sempre accadere a seconda di come vanno i fatti. Oggi, lo dicevano i quei compagni in studio, questi oggi esercitano il controllo attraverso varie armi. C'è il controllo dell'informazione, il controllo della comunicazione, il controllo attraverso i decreti, e te lo ricordava, cioè sono decreti veramente bestiali che sanzionano con pene, diciamo con carcere, con pene pecunarie pesantissime chi si oppone a questa situazione. Questi, fino a che la situazione è questa, agiranno su questo terreno, un terreno pseudo-democratico. Ma la verità è che questa democrazia è pseudo, è falsa, come sono falsi, diciamo, ricorda sempre Pino, pure determinati diritti, cioè questi ti ammanniscono i diritti, quelli che comunque possono far comodo anche a loro per darsi, diciamo, una sorta di verginità, dopodiché poi i diritti, quelli veramente materiali, e condizioni di vita materiali reali della gente, vengono del tutto trascurate ed oppresse. Però, compagni, succede questo, loro non hanno tanto timore oggi, perché c'è un movimento sindacale a pezzi, e io lo dico anche, purtroppo, dico pure Pino, condivido quello che dicevi tu nell'altra puntata, lo dico anche con la morte nel cuore, non vedo neanche un movimento sindacale di base così all'altezza della situazione. Ci stanno questi pseudo partiti politici di sinistra, della pseudosinistra, inesistenti, ininfluenti, anzi deleteri per molti versi, e c'è pure tutto il mondo nostro dell'antagonismo, dell'anticapitalismo, del comunismo, dell'anarchismo, del socialismo libertario, che è poco influente. Al di là de manifestazioni, come ricordi spesso tu, Ettore, de piazza, pure eccellenti, come c'è stata ieri, non c'è sta capacità di coagulare queste forze su un terreno programmatico, su un terreno di lotte comuni. C'è un frazionamento, e guardate che il potere costituito agisce, oltre che sul frazionamento salariale di cui i compagni parlavano, sul frazionamento sociale, sul frazionamento, anche sul frazionamento politico. Noi non stiamo in presenza, diciamo, di un movimento di massa organizzato ed auto-organizzato che sia in grado di dare delle risposte a startezza. Questi quindi non metteranno le bombe per un determinato periodo, però ci opprimeranno in questi altri modi che sono realmente, diciamo, modi oppressivi, tosti,
coercitivi a tutti i livelli,
coercitivi. E insomma, qui, compagni, la riflessione, ecco, se vogliamo fare questo contatto tra quello che è accaduto in questi 50 anni, a cominciare dalla bomba di Piazza Fontana, con tutto ciò che ci ricordavano i compagni, che ci ricordava Vali tutti, e per arrivare ad oggi dobbiamo avere presente pure le nostre condizioni, ciò che è accaduto, perché pure il movimento, questi movimenti, il movimento antagonista, il movimento rivoluzionario, perché si è perso in un certo qual modo? Cioè, non basta riflettere sull'azione dell'avversario, bisogna riflettere molto pure su noi stessi.
Posso inserirmi su questo che stavi dicendo? Perché mi interesserebbe sapere una cosa, no? Come dicevo, io per questioni anagrafiche l'ho solo studiata e letta, e sentite da voi queste storie. E, mi riaggancio molto bene a quello che diceva Serafino, perché per capire effettivamente, perché poi c'è stata una deriva, non possiamo incolpare esclusivamente la strategia della tensione, che è stato uno strumento della classe dominante, evidentemente. Ma se è vero che la classe lavoratrice era sufficientemente organizzata, così come ho letto o sentito dire, bisogna capire pure ciò che è accaduto all'interno dell'organizzazione della classe lavoratrice. In altri termini, ora, come state facendo voi e come hanno fatto tanti altri prima di questa trasmissione, ovviamente, hanno conferito alla questione, partiamo dal 12 dicembre 69, quindi alla strategia delle tensioni delle bombe, più semplicemente dette, una natura di classe, cioè è la classe dominante che aveva paura di un'organizzazione di classe, di quella subordinata, e quindi ha messo le bombe per impaurire. quello che vorrei sapere, quindi gli si dà più o meno un'accezione di classe, come è giusto che sia, cioè una dimensione, come diceva il compagno prima al telefono, di classe rivoluzionaria, perché ragionare in termini di classe, cioè incastonare gli eventi pratici all'interno di una teoria rivoluzionaria, e questo è il punto importante che non bisogna mai dimenticarci, è fondamentale perché noi procediamo in termini rivoluzionari. Io vorrei sapere da voi quello che è successo il 13 dicembre del 69, perché ora 50 anni dopo siamo, è abbastanza semplice per me dire, vabbè, quella era un'offensiva della classe dominante, è plateale, 50 anni, è passato mezzo secolo, è difficile che qualcuno lo possa negare. Ma io vorrei sapere da voi, i compagni, questo grande movimento che poi nel 68 ha avuto il momento più importante dal punto di vista anche iconografico, più riconosciuto a livello per noi che siamo più giovani, no? Il 13 dicembre del 1969, che è successo nel movimento? Cioè, c'è stata una lettura di questo tipo immediata? Oppure ci sono stati tanti dibattiti che poi sono stati anche alla base di questa frammentazione, che poi scivolando, come dicevate voi, fino agli anni Ottanta ha portato di fatto a una sparizione di quello che era quel movimento di massa? È una domanda un po' complicata, penso che una risposta unica non esista, però cerchiamo di ragionare pure. Io lo chiedo per, come me penso pure gli ascoltatori più giovani vogliono sapere quello che è successo, proprio nel momento in cui, il giorno dopo, ecco.
Diciamo che il 13 sera io già stavo in galera, quindi...
Nel caso tuo è abbastanza semplice la risposta. Quindi... Ah, facciamo a 14,
però la sensazione immediata, quella che hanno avuto immediatamente anche i compagni fuori, che è stata proprio quella di che era un attacco dello Stato, e non a caso fu chiamata fin da subito strage di Stato. Perché? Perché c'era il motivo lampante, era la lettura immediata, è stata proprio quella, che è stato un attacco da parte dello Stato, da parte del potere, verso quello che stava accadendo, verso la presa di coscienza di tutti gli strati della classe proletaria dell'epoca. Quindi la presa di coscienza e quindi il tentativo di mettere insieme una forza coesa che riuscisse a scardinare proprio quel movimento che stava nascendo a livello statale, che contro le lotte si vedeva in piazza dall'incremento proporzionale delle forze di polizia che venivano schierate, certo. Insomma, contro di noi, contro qualsiasi tentativo di manifestare, perché qualsiasi manifestazione finiva con una carica di polizia, sicura, tranquillamente, insomma, era una cosa.
C'era qualcuno che faceva riferimento al numero dei fermi.
Un'evoluzione veramente si toccava con mano. Non a caso poi avevamo già sentori noi anarchici, almeno, che ci sarebbe stato un tentativo del genere, insomma, di bombe si parlava già da tempo, perché basta ricordare quelle del 25 aprile e del 1 maggio a Milano, che furono proprio due bombe contemporanee alla fiera della stazione centrale, di cui furono immediatamente incolpati, fra gli altri, anarchici, i compagni nostri anarchici. Quindi già c'era il presentimento e oggettivamente la certezza che si stesse lavorando per tentare una criminalizzazione totale, partendo dagli anarchici, di tutto il movimento.
Aggiungo un'altra domanda, allora cerchiamo di proseguire su questa linea, poi insomma, ovviamente gli altri interventi magari saranno diversi, sì, poi anche gli altri compagni, sì. Qualcuno di voi, non ricordo, non l'ho appuntato, però uno di voi due ha fatto, se non sbaglio, riferimento al ruolo del Partito Comunista Italiano, che in quel momento era, insomma, partito possiamo definire di massa, ma indipendentemente dal favore o meno che uno possa avere di quel periodo della politica che avevano, le linee più o meno istituzionali che ha tenuto il Partito Comunista sono note a tutti. Quello che più mi interessa, proprio dato il suo radicamento, tu lo dicevi un secondo fa, o c'avevi i preti o c'avevi il Partito Comunista a livello di posti dove andare a fare politica, quindi evidentemente c'era un radicamento di massa, indipendentemente dai dirigenti, dalle linee politiche che poi hanno intrapreso in quel periodo. Di fronte a questo diniego di fatto, no, questa separazione che già nel 68-69 ha cominciato a crescere tra Partito Comunista e Movimento, no, il Movimento Reale, dopo queste bombe, dopo questo inizio della strategia della tensione, qual è stata la reazione dei militanti di base del Partito Comunista Italiano? Perché se è vero appunto che le dirigenze, un partito molto strutturato, ha detto di andare in una certa direzione, e di fatto dividendosi, no, dal movimento del 68-69 eccetera, che reazione hanno avuto i militanti? Perché poi non erano pochi i militanti di base, penso anche i vostri coetanei, perché non erano tutti vecchi quelli RPC, anzi.
No, ma giusto, come ho detto, erano molto strutturati, come hai detto giustamente tu, perché hanno seguito immediatamente le direttive partite dalla dirigenza. Quindi c'è stata, come ho detto prima, una chiusura netta. Anche tentativi di spiegazione ci sono stati, ma erano, si fermavano di fronte al diktat che partiva
dall'alto, dal vertice.
Insomma, dal vertice. Quindi è stata proprio una chiusura totale e si è capito da subito qual era l'indirizzo che avrebbe preso il più grosso partito della sinistra europea dell'epoca.
Certamente.
Avrebbe scelto la strada che abbiamo visto ha portato al baratro.
Sì, sì, no, quella la conoscere le linee ufficiali. Se vuoi,
una delle scelte, potete subito te la parlare, le scelte, basta vedere, nel 73 già fanno la scelta del 50% famoso, no? Lanciano il compromesso storico, in poche parole, qui in Italia se non ci mettiamo d'accordo. E comincia l'inciuccio che oggi
la riflessione sul Cile,
la riflessione è precisa, capito? Nasce da questa cosa, perciò voglio dire, non è che i bombe Milano erano differenti al Cile, quello che c'era in giro. E il Partito Comunista, con tutto ciò che era forte, grosso, di massa, percepiva tante, si cacò sotto letteralmente e prese il sopravvento, la scelta di stare da questa parte, e ha cominciato da quel momento a smontare quell'idea di cambiamento radicale della società, e tra questo ci ha portato tutte le conseguenze che oggi, grazie a quelle scelte, ci troviamo liberamente un personaggi, no? Che sono identiche a quella cultura che ha portato a mettere le bombe. Non a caso in questi giorni è uscita un'intervista di Freda che esalta il patriottico Salvini come quello che difende la razza bianca e la libertà nazionale, l'identità nazionale, capito? È Freda che dà questa patente di continuità. Devi finalmente siamo arrivati al potere. E Freda è l'autore,
uno degli autori della strage di Milano,
insomma,
anche di altri attentati, fra l'altro,
che ha seguito. È un fascista noto, uno lo dà per scontato, che chi ci ascolta sa chi è Freda, forse sbagliamo a darlo per scontato. E questo tranquillamente, e le stesse terminologie vengono adoperate da questi personaggi che si mettono la maglietta Polizia di Stato e fa i comizi per strada, in piazza, capito? Perché ieri questo è avvenuto pure. Un ministro degli interni che faceva una manifestazione con i cellerini che gli facevano intorno da coreografia, no? Come vallette della situazione. Che è lo Stato che ti sta a dire. Decidiamo noi. E tutti che gli vanno dietro. Cioè, noi, ecco perché dico, il 12 dicembre va ricordato, perché oggi quelli che hanno messo le bombe stanno a governare e hanno il potere chiave alle mani, e noi dobbiamo cominciare a reagire. Prima abbiamo sentito Lello, no? Quando quello ti dice così, ma non è che ti dice una cazzata, perché è vero, lui adesso è immobilizzato. Ma chi tutti quanti lo vediamo che ancora sta a combattere con tutta la passione di un ragazzetto dei 15 anni.
Vabbè.
Pronto?
Pronto?
Ciao, pronto?
Pronto?
Sei in onda? Alza la voce.
Ecco, allora io volevo semplicemente dare una risposta al compagno che chiedeva cosa succedeva nei giorni successivi. Io arrivavo a Milano esattamente nei momenti in cui era appena esplosa la bomba a Piazza dell'Agricoltura, e fra compagni abbiamo detto: è ora di metterci a fare sul serio, perché quel momento lì era stato incredibile. I giorni successivi abbiamo iniziato a vedere un pochino che strada prendere. Da un'altra parte qualcuno ci diceva: il PC, entrate nel PC, entrate nel PC. Il PC era o con me o contro di me. Siccome noi non eravamo con il PC, eravamo contro il PC. E allora abbiamo dovuto scegliere altre strade, e si iniziavano a costruire quei gruppi sciolti così di movimento, e... però naturalmente avevamo il PC con tutta la sua forza che ci sparava addosso, che ci chiamava maoisti, anarchici, siete in combutta con la CIA, prendete i soldi dalla CIA e fandonie di questo genere. Da un'altra parte c'erano i compagni di bar del PC che ci strizzavano l'occhio, però se ne stavano alla larga. E noi siamo andati avanti con i nostri gruppetti finché poi ognuno la propria strada e abbiamo seguito il percorso dei movimenti di quegli anni. Questo è il mio ricordo. Io vi saluto tutti, buona continuazione.
Grazie Gavino, ciao. Lasciamo la parola al compagno che da un po' che vuole intervenire.
No, innanzitutto ricordiamo gli appuntamenti perché li abbiamo dati all'inizio. Tutta questa trasmissione che si somma alla trasmissione abituale della domenica mattina è perché in questa settimana che è l'anniversario, il 49esimo anniversario della strage di Piazza Fontana e l'omicidio di Pino Pinelli, avremo tre appuntamenti a Roma. Mercoledì 12 dicembre, giorno anniversario della strage di Piazza Fontana, alle 16 all'Università La Sapienza, aula C di Fisiologia. Sabato 15 dicembre alle 16 al laboratorio 100 celle aperte a via delle Resede 5 e sabato 15 dicembre sera, cioè dopo le 8:30 allo spazio anarchico 19 luglio a via Rocco da Cesinale 18 a Garbatella. Interverranno compagni che in quel periodo sono stati arrestati, si sono vissuti questa situazione di repressione o come nel caso di Lello che abbiamo sentito prima, e tra l'altro volevo spiegare anche agli ascoltatori che non sapessero, alle ascoltatrici che non sapessero la storia, il problema della testimonianza di Lello, perché quando hanno ammazzato Pino Pinelli tre giorni dopo Piazza Fontana, Pino Pinelli fu fermato il pomeriggio, la bomba a Piazza Fontana è stata un venerdì pomeriggio alle 4:30, stava la banca era piena, la banca dell'agricoltura era piena di persone, fermano, esplode la bomba, dopo due o tre ore fermano Pinelli in una sede anarchica a via Scaldasole, lo portano in questura, teoricamente dopo 48 ore avrebbero dovuto rilasciarlo, lo seguitano a tenere dentro e hanno arrestato, hanno fatto una retata quei giorni a Milano, hanno arrestato praticamente tutti gli anarchici che c'erano a Milano e Pino e Lello Valitutti rimangono in questura per altre 24 ore e Lello Valitutti è l'unico anarchico presente in questura quando viene ammazzato Pinelli. Lello Valitutti stava nello stanzone dei fermati, la questura di Milano è un corridoio su cui si affacciano varie stanze, la stanza di Calabresi, quella in cui veniva interrogato e poi fu ammazzato Pinelli, è in fondo al corridoio. La stanza di Allegra, il capo dell'ufficio politico, quello da cui Calabresi aveva detto di essersi recato mentre Pinelli veniva ammazzato, e dalla parte opposta del corridoio in mezzo c'è lo stanzone dei fermati in cui c'era Lello Valitutti, che ha visto che Calabresi non è passato di lì, per cui palesemente stava dicendo una bugia. Lello, che è stato interrogato quando c'è stato il processo Calabresi lotta continua, non è mai stato sentito da D'Ambrosio, il giudice attuale deputato del PD, anzi deputato del PD la passata legislatura, noto esponente del Partito Comunista finché è stato un giudice di Milano, che è quello che ha fatto la sentenza dicendo che Pinelli si è sentito male, si è alzato dalla sedia e si è buttato dalla finestra, che è un modo per sentirsi male un po' particolare.
Cosa che capita a tutti quando hanno il primo malore, no?
Dal punto di vista dell'attualità, pure il discorso dell'omicidio di Pinelli, capiamolo, quando ragioniamo di Cucchi, quando ragioniamo delle migliaia di persone massacrate e torturate di Bolzaneto, ragioniamo, partiamo sempre dall'impunità che hanno avuto i poliziotti che hanno ammazzato Pinelli, fermato illegalmente, con cinque poliziotti nella stanza. La stanza di Calabresi è un buco, sono 14 metri quadrati col tavolo, quelle cose, con sei persone dentro è impossibile che uno si alza e si butta da una finestra che c'è una ringhiera alta un metro. Nel momento in cui i poliziotti hanno dato versioni diverse, ricordava prima Panessa che ha dichiarato che aveva tenuto una scarpa di Pinelli che è arrivata all'ospedale con tutte e due le scarpe, o addirittura ha dichiarato in aula che non avevano fatto in tempo a mettersi d'accordo sulla versione, per cui era normale che fossero versioni contraddittorie tra di loro, sta agli atti del processo. Nonostante questo sono andati tutti assolti e hanno fatto carriera. è evidente che la percezione dell'impunità che c'è da parte della polizia quando fa un omicidio così di una persona che palesemente lì è stato un omicidio palese, su una situazione del genere è chiaro che poi si sente impunità per Cucchi, si sente impunità per Brianzino, si sente impunità per chiunque abbia deciso di ammazzare all'interno delle questure, all'interno delle galere. E su quello il movimento in generale delle persone indignate per una situazione del genere, che poi ha portato a morte accidentale di un anarchico di Dario Fo, che non fa riferimento a Pinelli, fa riferimento a Salcedo, un'altra anarchica assassinata a New York buttandolo per la tromba delle scale, però tutti avevano capito che si riferiva a Pinelli questa cosa. Sono meccanismi che poi hanno determinato una crescita di coscienza sulla controinformazione, dicevamo prima, gli strumenti di comunicazione. Quando è venuta fuori la strage, gli anarchici erano additati da tutti, come i colpevoli, quelli da lascia perde la cosa. Al funerale di Pinelli a Milano, Pinelli è morto 3 giorni dopo Piazza Fontana, c'erano solo 3.000 anarchici che sono andati da tutta Italia a Milano, pure perché Pino era una persona conosciuta, era uno che aveva fatto resistenza, era uno che stava nel movimento, e quella cosa lì in qualche modo ha determinato una rottura. Cioè si è capito che a quel punto le 3.000 persone avrebbero potuto essere arrestate tutte, perché se no non facevano quelli che scaricavano no, non c'entriamo niente, hanno messo loro le bombe. C'è stata una difesa, l'affermazione della strage di Piazza Fontana come strage di Stato è stata fatta 2 giorni dopo in una conferenza stampa fatta da anarchici, poi è stata ripresa da tutti. E teniamo anche presente che una componente del movimento studentesco, quella che faceva riferimento a Mario Vitalizio Capanna, famoso stalinista che si difende il proprio vitalizio al termine di questa gloriosa carriera parlamentare e stalinista, appunto, quando andarono i compagni a dire guarda hanno ammazzato un compagno nostro, c'era un'assemblea di studenti all'università, dice no dobbiamo parlare dell'aumento delle tasse universitarie e non potete intervenire. E gli viene caro l'intervento in aula all'università. Capiamo qual è il livello di certi soggetti. Poi alla fine sono stati costretti proprio dalla mobilitazione popolare, dal fatto che qualcuno non si è reso, dal fatto che tu andavi a raccontare determinate cose, come sono andate, dal fatto che c'avevi delle evidenze su una cosa del genere, sono stati costretti poi a un certo punto a seguire il tipo di controinformazione. Altre componenti del movimento invece fin da subito, è il caso per esempio di Lotta Continua, si sono schierate, hanno fatto la campagna. Lotta Continua ha fatto una campagna nei confronti di Calabresi, che oggi viene indicato come in realtà semplicemente per far riaprire il caso Pinelli. Perché il problema di fondo, loro volevano farsi querelare da Calabresi, che lo accusavano di omicidio ogni numero, proprio perché così con una querela si discuteva in un'aula giudiziaria del fatto che Pinelli fosse stato ammazzato. E il problema di fondo di tutta la cosa è questo: se uno si muove, se uno fa controinformazione, riesce poi a modificarle queste cose, perché altrimenti la prospettiva per l'Italia sarebbe stata quella, si era accennata prima, al Cile. Il tentativo che c'era era il tentativo cileno in Italia. In Italia non è riuscito proprio per la mobilitazione che c'è stata. È stata fatta una legge dopo che Roberto, Pietro e gli altri stavano da 3 anni in galera senza processo con accuse e crepizie, l'hanno chiamata legge Valpreda, proprio per farli uscire, perché era assurdo, non si faceva il processo. E loro rimanevano dentro con accuse infamanti, gravissime, però senza, da innocenti, un anarchico non è mai innocente, da non colpevoli. E il problema di fondo è quello, e su questo tipo di mobilitazione si è riusciti a costruire una cosa. Proprio per quello poi, partendo da questo tipo di situazioni, diciamo riragioniamo sull'oggi, riragioniamo su come anche in situazioni dove hai una difficoltà di operare come movimento complessivo, però riesci a modificare le cose. Perché ricordiamoci una cosa, non è che la lotta di classe è finita, la lotta di classe la fanno i padroni agli sfruttati, e il problema è che non la fanno più gli sfruttati contro i padroni. E il problema di fondo è quello. Purtroppo esiste, la vediamo col precariato, la vediamo con omicidi sul lavoro, la vediamo con tutto questo tipo di cose. E il problema di fondo è quello di rilanciare le iniziative, di cercare di compattare gli sfruttati, proprio per il discorso di divisione che stanno facendo, proprio per cercare di modificare lo stato delle cose presenti.
Posso fare, scusa Pino, una domanda, sempre che voglio fare l'avvocato del diavolo in questo momento, se me lo permettete. Allora, prendo innanzitutto spunto dall'intervento dell'ultimo compagno. L'invito a compattare gli sfruttati è evidentemente condiviso un po' da tutti, e l'unico problema è che molti non capiscono che sono sfruttati né condividono di essere sfruttati. Dico, guadagno 2000 euro al mese e non sono sfruttato. Questo è un po' un problema di natura teorica, per questo secondo me la teoria tante volte è importante, perché sennò poi non ci riusciamo neanche a compattare, perché non si identifica con l'altro, è difficile che riesci a compattarti nelle notte. Ritorno al discorso delle bombe, della strategia della tensione, no? più o meno tutti condividiamo che la strategia della detenzione ha avuto un ruolo importante nel decapitare tutto quello che di buono si era originato già negli anni 60, come ricordava lui, e poi negli anni 80, permettetemi di andare molto rapidamente, ha visto proprio una, diciamo, una tendenza alla riduzione dell'importanza delle lotte. Però c'è qualcosa che non mi ritorna, perché giustamente voi, come tanti altri, mi avete raccontato, avete raccontato agli ascoltatori che il 68 era un anno in cui il movimento era estremamente forte, straordinariamente forte. Condividiamo tutti che le bombe sono servite proprio a indebolire questo movimento, però tutti quanti mi avete detto pure che immediatamente dopo l'analisi, mo, tu stavi in galera ovviamente per questioni meramente materiali, non potevi reagire, però la reazione è stata quasi unanime, condivisa da tutti con una, attraverso una lettura di classe. Però io mo una domanda che vi faccio: se è vero che è una strategia della tensione, i compagni, tanti organizzati, hanno risposto in blocco tutti unitariamente con la stessa chiave di lettura di classe,
tranne Capanna,
vabbè, tranne il vitalizio, come l'avete chiamato giustamente, allora perché loro hanno vinto? Perché hanno decapitato il movimento? Cioè, un passaggio che mi manca da qualche parte, lo dico per ignoranza personale, magari voi che avete vissuto quel periodo riuscite a spiegarmi perché una strategia, se è vero che l'abbiamo subito individuata come movimento, se è vero che eravamo tanti, eravamo tantissimi, perché eravamo in una numerosità che non abbiamo mai più visto nella storia, perché poi negli anni 80 andavano tutte quante, cioè questa strategia di fatto è stata vincente per la classe che domina, e questo è un po' il passaggio che vorrei che voi cercasse di spiegarmi.
Il movimento non è stato decapitato Piazza Fontana, altrimenti ci avremmo avuto gli anni 70, il 77.
Beh, però pure la strategia della tensione è stata più lunga, come dicevamo prima.
La tensione è stata più lunga, la strategia della tensione è stato un meccanismo per cercare di fermare un movimento, ma non c'è riuscito. Riuscito a fermarlo in altro modo, ma non attraverso la strategia della tensione. La strategia della tensione doveva servire a fare il colpo di Stato, perché il problema di fondo e la logica che c'era è una logica di tipo cileno. Loro dovevano creare l'allarme sociale, per cui se tu Pier Treno muori con una bomba, allora, quindi ci vogliono i militari che controllano la cosa. È un meccanismo che non è passato e che non ha consentito il blocco delle lotte come era. Loro hanno perso da quel punto di vista. Il problema di fondo è che è stato poi, e la storia è andata avanti. Sei te che non sei riuscito poi a aggiornare e a riprodurre meccanismi di conflitto, per cui a un certo punto il movimento si è avviluppato su se stesso.
E quello... qui c'entra il PC, che ha fatto subito l'inversione a U, tornando indietro totalmente su ogni velleitarismo di cambiamento di modello di società, di prospettiva di società. Nel 73, dato che c'è fu il colpo in Cile, il PC disse no, che qua dobbiamo governare insieme, perciò cerchiamo un compromesso, un accordo con queste forze reazionarie per mettersi insieme a governare il suo paese.
Mentre il movimento rivoluzionario trasse da quell'esperienza cilena, no? Da quel massacro, l'assassinio di Allende, eccetera, e il pogrom del popolo cileno, trasse la lezione mai più senza fucile. Il PC, partito opportunista fin dalla sua nascita, non ci dimentichiamo, perché non è che ci sono state, a mio parere, conversioni. Quel partito nasce sulle ceneri del Partito Comunista d'Italia, che nasce a Lione nel 1936, c'entra poco con quella storia là. È un altro partito. Comunque, quello che volevo dire io, mi collego a quello che aveva detto Francesco prima, la questione degli stalinisti. Non c'hanno soltanto quella responsabilità di cui parlava Francesco, ma l'anno dopo, il 1969, il 1970, nella giornata del 12 dicembre, morirà un giovane compagno, cioè aveva 20 anni, è giusto ricordarlo, Saverio Saltarelli si chiamava, che durante un corteo fatto da anarchici e compagni della sinistra comunista si dirigeva verso l'università, la polizia lo attaccò e uccise Saverio Saltarelli. Quell'università era presiedata militarmente dai Katanga, che erano i militanti del movimento studentesco, gli stalinisti a cui faceva riferimento Francesco prima.
Ma sono venute tante cose, perché poi mi ricollego fino adesso, e anche per dar coraggio ai compagni giovani che soppresi dalla paura di come intervenire, dato che ci sono le leggi repressive, che da allora ad oggi noi ogni anno ricordiamo a decine, quasi tutti i giorni, l'anniversario, la morte dei compagni lasciati per strada. Ci sono le lapide in giro per le città, sui muri, che non ci regalavano niente. Perciò questa paura che ci hanno oggi, no? Che ci combinano, perché ci sa la legge Salvini, i Minniti, che ci limita, è una cazzata, perché all'epoca era una cosa seria.
anni di galera, e quando andavi in manifestazione la sera rientravi, facevi l'appello di compagni se erano rientrati tutti, perché ci avevamo sempre paura che qualcuno l'avevamo lasciato o per strada o in galera. Perciò ecco,
ci abbiamo un sì, no, lo pensavamo di dirlo alla fine, allora lei ce l'ho davanti, quindi li dico, perché prima non siamo stati completi nell'informazione. Dimmi. E la interviene direttamente lei allora. Okay.
Pronto?
Sì, allora ciao, buongiorno a tutti. Io volevo ricordare le prossime iniziative di presentazione di Scarceranda. Allora, stasera dalle 19 c'è un aperitivo, la presentazione di Scarceranda, poi a seguire una cena e la proiezione di un film di ambientazione carceraria, un vecchio film che si intitola, scusate perché sto prendendo l'altra, che si intitola Il Buco, un film francese del 1960 che sicuramente moltissime moltissime non hanno visto. Poi il
posso interromperti al Nido di Vespe, via dei Ciceri,
al Nido
giusto?
Di Vespe, via dei Ciceri, sì, grazie. Via dei Ciceri 131 al Quadraro. Poi il 13 dicembre invece dalle 7 la presentazione a il Casale Alba 2 al Parco di Aguzzano. E lì ci sarà una polentata, però se aspettate un attimo vi dico anche meglio tutto. Allora, quindi vi ho detto il 13,
il sì, 12 dicembre manca, non è detto.
E poi sì, e poi il invece il mercoledì una serata sempre a presentazione di Scarceranda, quindi il 12 dicembre a allo spazio sociale 100 celle aperte in via delle Resede. Allora vi dico meglio del 13, c'è sì, c'è una, vabbè, insomma adesso non riesco a vedere bene, abbiate pazienza. Poi invece ce n'è anche un altro a Strike martedì 18 dicembre in via Umberto Partini 21, ma insomma lo Strike è lì vicino alla stazione di Burtina. Dalle 19.30 c'è la presentazione della Scarceranda, poi dalle 22 cabaret elettrificato a cura di Zug Wang, e c'è in funzione anche la trattoria popolare. Quindi stasera al Nido di Vespe al Quadraro, mercoledì 13 a Alba 2 al Parco di Aguzzano, e il 12 a 100 celle aperte, e martedì 18 invece a Strike. Quindi un sacco di iniziative in diverse situazioni, quindi chi vuole può scegliere anche quella più vicina oppure farsene tutte, perché comunque insomma siamo insieme e diamo una mano a Scarceranda e a Radio Onda Rossa. Grazie,
grazie, ciao, ciao. Tu, Ettore, ti sei interrotto durante il tuo...
No, era solo per una valutazione, adesso manco mi ricordo più quello che stavo dicendo. Io la parola ve la prendete voi, perché l'andazzo è andato così come è andato. Io però volevo alla chiusura, adesso pigliate la parola voi e parlate, fare una corrispondenza con un compagno, con Vincenzo, che sta a Torino, per farci raccontare la giornata di ieri, perché poi alla fine si collega a quello di oggi. Vai.
Intanto che fa il collegamento telefonico, magari è intervenito che non si è intervenuto fino ad ora, quindi
sì, io provo a dire questa cosa, che questo ragionamento sulla repressione, no, sull'inesprimento, anche sulle pratiche che poi vengono utilizzate da chi lotta, dove che si innalza, che in qualche modo è anche un dato normale. Cioè, se è l'avversario, noi siamo gli avversari, loro sono i nostri avversari, sono i nemici, per cui questo è il dato ovvio in qualche modo. Dall'altro, che questo discorso che si fa, io sento in giro anche nelle assemblee legate a questo decreto sicurezza, che se ne discute, si prova a capire, la verità è che poi dopo appunto la repressione, quella seria, passa per l'esplosivo. Cioè, lo Stato quando vuole reprimere, altro che se minaccia di 6 anni di galera per blocco stradale, reprime uccidendo, non è che reprime diversamente, fino alla guerra, fino ad utilizzare gli apparati militari di cui dispone, che finanzia a destra, e che quindi in questo senso forse noi pure dovremmo cercare di capire quanto questo meccanismo della denuncia della cosa poi non sia soltanto appunto un cercare di incutere timore. Cioè, il senso, anche il meccanismo della paura funziona proprio fino a che io ti minaccio di darti lo schiaffo. Nel momento in cui ti do lo schiaffo, e nel momento in cui ti riempio le galere e io sono andato in galera per un blocco stradale, probabilmente farò una rapina per rispondere ai miei problemi di denaro anziché andare a occupare, fare la lotta per la casa. Farò semplicemente quello che da un punto di vista borghese si direbbe un atto delinquenziale comune, ok? Però in fin dei conti, nello scontro di classe, la delinquenza è già lotta di classe. C'è una questione di consapevolezza da far in qualche modo che distingue le posizioni, se vogliamo tenere questa posizione. Allora, da questo punto di vista, mi sento di dire pure, vabbè, è chiaro che a nessuno fa piacere di andare in galera, nessuno tiene questa vocazione. Però diciamoci anche che se ci carcerano tutti, probabilmente saremo costretti, anziché a farci le divisioni, per cui essere quest'unità, no? Per cui si parla insieme da posizioni differenti, o meglio, da posizioni per la lotta di classe, perché poi appunto qua sento diverse persone, gruppi, identità, arie, e come ci vogliamo dividere, no? Però, come dire, la divisione reale è chi accetta il sistema della delega politica senza avere un luogo e chi questo lo rifiuta. Questa è la prima differenza sulla quale secondo me è opportuno ricordare, e che quindi in questo senso la repressione che ci sarà soltanto, secondo me, una minaccia di repressione, perché la minaccia che fa paura e tiene lontani i ragazzi. Poi anche là, quando si sono coinvolti altri settori di popolazione, che poi dopo, come dire, figli borghesi con padri importanti si sono trovati a dover subire le conseguenze dei loro gesti, come dire, poi arriva una cavalleria da parte che bonifica tutti, ovviamente bonifica anche i compagni, e questo non ci può che far piacere. Allora, da questo che vi voglio dire, che poi in fin dei conti forse effettivamente la diffusione delle lotte, la diffusione delle pratiche, questa minaccia reiterata sicuramente produrrà, come dire, delle onde repressive che chi subirà non sarà contento di subire, nessuno se l'auspica. Però in qualche modo anche là, se ci reprimono troppo, poi hanno l'effetto opposto, e che quindi in qualche modo noi dobbiamo anche cercare di renderci conto, anziché rimandarci il messaggio fra di noi continuo, o 6 anni per un blocco stradale, come dire, allora è appunto meglio 6 anni non per semplicemente un'azione di solidarietà, ma per un'azione un po' più strutturata. A Napoli, mi ricordo, quando, chiudo per fare l'esempio proprio, a Napoli quando ci fu introdotta la legge la distinzione droghe pesanti, chiudo
attimo,
subito.
Vincenzo, un attimo, conclude.
Come dire, che penalizzarono il contrabbando, tutti i contrabbandieri vendevano il fumo, le piazze di fumo vendevano la cocaina, nel senso, si crea inevitabilmente poi dopo uno scaletta, per cui se quello è un dato naturale, perché io non è che posso fare diverso dalla lotta, e tu me la puoi reprimere come vuoi, io mi intensifichi soltanto la lotta.
Pronto, Vigè?
Buongiorno a voi. Ovviamente
raccontaci della giornata di ieri e vai.
Sì, è stata una giornata veramente spettacolare, eccezionale per quanto riguarda la comunità della Val di Susa. Per loro dicono che è la più grande giornata di lotta che hanno mai fatto fino a questo momento. Ovviamente, se dobbiamo parlare di numeri, i numeri hanno completamente surclassato quello della Confindustria e dei loro lacchè, complici, sindacati e partiti vari, eccetera. Quindi i Notab primeggiano in tutta la regione, ovviamente, perché la gran parte dei 50.000 veri, 70.000, quelli che erano, insomma, eccetera, sono per la metà ovviamente provenienti dalla Val Susa e da tutto quanto il Piemonte. È una cosa formidabile questa partecipazione di popolo che ha visto più generazioni insieme, e questa voglia di dire non vogliamo un'altra opera dannosa per la valle, per quanto riguarda noi tutti, addirittura perché è uno spreco di soldi, eccetera. E guai se si arrivano ancora una volta a qualcuno che ci promette delle cose, vedi i 5 Stelle, e poi non vengono mantenute. Sappiano che qui c'è una forza ineludibile, che è questa forza che si è manifestata ieri. Tenete conto che ieri ci sono state 22 manifestazioni in tutta Italia, perché era la giornata mondiale contro le opere imposte alle popolazioni dappertutto. Quindi si sono svolte importantissime manifestazioni a Melendugno, 7.000 persone che hanno partecipato in quel paesino che ne contiene più o meno lo stesso numero. Pensate ai Nomuos giù in Niscemi, altrettante migliaia di persone. A Padova la marcia per il clima, altrettante 5.000-7.000 persone. A Firenze contro il raddoppio dell'aeroporto, l'inceneritore, eccetera, a Sulmona, all'Aquila, Noab del Gas a Trebisacce per una Calabria di rivolta, di rinnovamento, dove ovviamente tra discariche eccetera soffrono tutti, insomma ben ho elencate alcune, ce ne sono state molte di più. Tutto questo è andato in onda anche direttamente alla manifestazione, perché c'era un grosso video che ha fatto vedere come erano andati quegli altri pezzi in diretta anche con costoro. Sul palco hanno parlato varie situazioni, hanno parlato di un sindaco della Valle, di sindaci della Valle ce n'erano 25, immaginatevi, sono circa 32 sindaci della Valle. Ha parlato un sindaco dell'altra parte, della TAV francese, che è un no-TAV francese, ovviamente di cui non si parla mai. C'era una delegazione dei gilet gialli che hanno parlato altrettanto sul palco, hanno parlato varie componenti ovviamente delle realtà valligiane, ma hanno sostenuto tutta questa importante iniziativa un po' tutti. Hanno dato la parola a me come rappresentante dei Cobas, alla FIOM, alle realtà ovviamente non una di meno, ne dimentico sicuramente alcune altre componenti, perché era piena la manifestazione. Io mi sono fermato a cercare un certo numero di capire quanti erano, e veramente era impossibile contarli, se non quando siamo arrivati poi a Piazza San Carlo, era il doppio di Piazza del Popolo, almeno quelle bugie di Salvini che dice che a Piazza del Popolo c'erano 60-80 mila, Piazza del Popolo quando è grasso che cola ne contiene meno di 30 mila, insomma questo è il contesto. Comunque sia, ovviamente sono risuonate le note contro questo signore autoritario e il suo decreto ovviamente eccetera, e che non la lascerà liccia, sono risuonate le battaglie ovviamente che ci sono in giro per l'Italia. C'è stato questo collegamento ovviamente ieri 8 in Francia, gli scontri sono durati fino a tarda sera, quindi in collegamento diretto con i gilet gialli francesi, che ovviamente meritano tutto il nostro rispetto e la capacità di accoglienza dentro questa vicenda, e soprattutto l'insieme di chi era in piazza, di chi ha organizzato ovviamente la manifestazione di risposta, di chi ha battuto la Confindustria e i loro commis, insomma eccetera, e l'appuntamento è a Roma al 23 marzo, è stata ribadita più volte questa data, perché abbiamo lavorato, stiamo lavorando per costruire la più grande manifestazione di tutte le rivolte sociali, le resistenze sociali che ci sono in giro per l'Italia, dai Notab ai Notap, Notrib, Nomos, tutto quello che c'è in giro, che vuole avere non solo il suo rispetto, vuole dire no a questa politica di cementificazione, di distruzione del nostro pianeta, proprio nel tempo in cui, tra l'altro, ieri era la mezzeria questa chiamata dell'ONU sulla conferenza sul clima, e ovviamente è diventata sintomatica. Presumo che i messaggi gli siano arrivati alla conferenza sul clima sia da Parigi che da
dopo questa Torino, giornata ci prepara una giornata primavera nazionale di tutte le realtà.
Non si torna indietro, bisogna battere il capitalismo presente.
Mi senti?
Sì.
Allora dico, dopo questa giornata e anche in preparazione di una iniziativa nazionale di tutte le realtà nazionali qui a Roma, oltre i Notav, che no, ci dovrebbero venire su pure per la prima volta quelli di San Foga.
Sono tutti già, siamo in una alleanza molto importante che aumenta di giorno in giorno, te l'ho detto, sono dai Notav ai Notap, ai Notrib, ai Nomuos, insomma ci sono un po' tutti. A gennaio, oltre metà gennaio, ci sarà un'ulteriore assemblea a Roma, poi ce ne sarà una a Napoli, e il 23 marzo saremo tutti quanti in piazza.
Bene, noi con questa cosa, con la speranza che da qui al 23 marzo saremo in piazza tutti i giorni, almeno non dico come i francesi, ma cerchiamo di imitare pure i francesi, famo pure qualcosa di
Beh,
più.
Il significato è importante, perché da Roma son partiti tre bus, uno è un bus di Abitare nella Crisi, gli altri erano dagli studenti, che ovviamente sono in collegamento con quelli francesi, un po' a tutte le altre realtà significative che si muovono sul terreno romano. Ma bene, così hanno fatto un po' tutti, c'era una grandissima delegazione da parte di Milano.
Benissimo, tu sai l'orario che dovremmo chiudere, perciò ti ringraziamo del contributo.
Va bene, grazie a voi,
saluto. Ciao.
Senti, esatto, io prima di chiudere, visto che siamo esattamente in orario, direi di ribadire gli appuntamenti, perché li abbiamo già dati. Moppino, se vuoi ridarceli molto sì, rapidamente, così magari i compagni se l'appunto. Però prima di dire questo, ci sta un sito internet dove chi non ha penna a portata di mano lo può vedere da qualche parte? Vabbè, se no trovate i manifesti in giro per Roma, allora ripetiamoli, dai.
Sì. Vai. Intanto ringrazio compagni e compagne della radio Onda Rossa, che ancora una volta dimostrano che la libertà non è una parola vuota, accogliendo compagni e compagne che magari non la pensano esattamente come voi. Ricordo gli appuntamenti: mercoledì 12 dicembre alle 16 all'Università La Sapienza, aula C di fisiologia, primo incontro. Sabato 15 dicembre alle 16 presso il laboratorio 100 celle aperte, viale delle Resede 5. Sabato 15 dicembre dalle 20:30 allo spazio anarchico 19 luglio via Rocco da Cesinale, a cura del gruppo Bakunin, anarchico Bakunin, della Federazione Anarchica Italiana Roma e Lazio, e di classe contro classe. Nonostante tutti i tentativi di insabbiamento e rilettura della storia, il mandante resta la borghesia tramite lo Stato e i suoi apparati. Oltre il ricordo, cosa resta di quel periodo? Come si è trasformata oggi quella strategia? Parliamone insieme nelle assemblee di cui abbiamo, a cui abbiamo invitato.
Speriamo, esatto. Speriamo di aver dato anche altri elementi alla discussione, magari verranno approfonditi. Ma visto che non si ascolta e l'ascoltatrice hanno la penna in mano, allora a questo punto io ne approfitto per ricordare pure le presentazioni della Scarceranda, no? 9 dicembre ore 19, Nido di Vespe, via dei Ciceri, a Roma ovviamente, cioè oggi, stasera. 12 dicembre, sarebbe martedì se non vado errato, vabbè, io dico i numeri, poi i giorni della settimana ve li vedete. Ore 19, 100 celle aperte, via delle Resede, ovviamente a 100 celle. Il 13 dicembre, cioè il giorno dopo, sempre alle ore 19, al parco di Aguzzano, cioè vicino Re Bibbia, al Casale Alba 2, c'è sempre la presentazione, così come il 18 dicembre alle ore 19:30 allo Strike, zona Portonaccio, stazione Tiburtina, via Partini. Ma visto che approfitto delle penne che avete in mano, vi do anche i numeri della radio, perché
oltre a partecipare e portare il contributo di sottoscrizione anche per la radio, c'è quest'altra: chi non può venire, chi ci ascolta da fuori Roma, dammi i numeri.
Che quelli sono sempre vitali, come diciamo ogni volta, quindi conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00 185 185, Roma, per chi vuole utilizzare, diciamo, le vecchie maniere per darci i soldi. Chi è un po' più si è modernizzato e utilizza internet, carte e controcarte, può utilizzare il nostro sito www.ondarossa.info, c'è una sezione specifica sostienici, va là, ci clicca e ci finanzia, cioè ci fa una sottoscrizione per mandare avanti le strutture e dunque lasciare che la nostra voce ancora contagi l'etere e tutti i compagni e le compagne.
Ecco, continuate, noi sono da 41 anni che andiamo avanti, vogliamo andare in altri 410 anni in questo modo, non vogliamo finanziamenti.